Ok, quindi diciamo che tendenzialmente cercherò di articolare il corso attorno a dei grandi temi che abbiano a che vedere anche un po' con tutte le varie esigenze che abbiamo già cominciato a vedere un po' strada facendo, nel senso che cercherò di darvi qualche rudimento di sociologia anche per capire di che parliamo, perché altrimenti comincia a diventare un po' complicato. E declinandoli soprattutto nella chiave che secondo me è importante per voi, quindi la parte organizzativa, eventuali stili di leadership. Però ci sono una serie di punti sui quali secondo me sarà interessante venire ad ogni modo, perché hanno direttamente a che vedere sia col discorso del coordinamento, che è un discorso che apparentemente è molto tranquillo e lineare, ma che sbatte contro tutti i pregiudizi e tutti i non detti che ci sono nel nostro modo di organizzare le cose. E soprattutto con l'ambito sanitario, come dicevamo, perché effettivamente l'ambito sanitario ha delle peculiarità, ha una serie di ulteriori questioni che vanno perlomeno sapute, dopodiché se uno decide di farne a meno è un problema suo e, come dire, non è, è comprensibile, però dovrebbe saperlo, mentre noi invece tendenzialmente appunto lavoriamo su una specie di ovvio che presta il fianco a una serie di critiche, apre una serie di problemi anche funzionali, insomma, eccetera, eccetera, che potrebbe essere utile voi teniate a mente. Quindi oggi cominciamo e cercheremo di fare ogni tanto un break, anche perché so che la curva dell'attenzione tende a, come dire, risentire dopo un po', quindi mo vediamo un po' di strutturare la cosa, se vogliamo fare qualche giro ogni tanto di chiarimenti e domande potrebbe essere carino anche per appunto rompere la faccenda della frontale. E cominciamo a parlare appunto della sociologia e della sua connessione col lavoro, perché sono due cose estremamente intimamente legate. E lo sono talmente perché sono due dei temi centrali, diciamo, dell'impostazione moderna della vita, che è quella nella quale noi ci troviamo a vivere, che ci piaccia o meno, e con una serie di problemi abbastanza seri che si porta dietro. Quindi il punto centrale è questo: perché la sociologia? Allora, io prima di cominciare con la parte storica, che ci servirà per capire una serie di cosette carine, vi vorrei dire questo: vorrei che capiste che la sociologia non è una, lo so che l'insegno io dice per cui ognuno ha le sue, no? Fisime, però anche da un punto di vista di prassi, la sociologia ha di buono che è una disciplina che serve sempre. Perché voi vivete e respirate sociologia dal primo giorno in cui nascete, perfino da prima se vogliamo, però comunque non andiamo così indietro. Ad ogni modo, voi vi trovate presi in una rete di ruoli, aspettative, istituzioni, regolamenti, leggi, sono tutti aspetti di un modo di costruire la convivenza che vi riguarda, che voi lavoriate o no, che voi facciate altro o meno, non è che ne potete scappare. Ognuno di noi, che lo voglia o meno, è sociologo, magari non lo sa, e voi vi accorgerete che un sacco di cose che io vi racconto in queste lezioni le intuivate, le avevate più o meno presenti, non le avete mai tematizzate, ma erano lì. Perché? Perché tutti noi, no? Soprattutto nel momento in cui entriamo nella sfera lavorativa, entriamo in un sistema di diritti, doveri, richieste, aspettative, ruoli, eccetera, che è in qualche modo fondato su un sapere sociologico. Nel nostro comportamento quotidiano noi abbiamo a che fare con delle situazioni nelle quali interpretiamo comunque dei ruoli, no? Che si sia madre, compagno, partner, figlio, nipote, amico, collega, tutto questo non sono soltanto parole, ma sono arsenali di comportamenti. Cose che si fanno e non si fanno, cose che si sa che si fanno e non si fanno, non si sa perché, però compare questa famosa particella, il sì, non si fa. C'era un grande filosofo del secolo scorso, che era Wittgenstein, che diceva: quando compare il sì, io mi insospettisco, e faceva pure bene effettivamente, però noi diciamo che con la sociologia siamo in grado di rispondere un po' al perché esistono questi sì, a che cosa si riferiscono, che senso hanno, se sono effettivamente così rilevanti o meno. Tante cose che appunto, come vi dicevo, servono non soltanto per lavorare, anzi, servono molto di più per vivere dal mio punto di vista, che è uno dei punti interessanti sui quali vorrei focalizzare la vostra attenzione. E lo stesso direi anche per per l'atto dello studio, fondamentalmente, no? Noi abbiamo una tendenza, purtroppo oramai pluridecennale, a costruire qualunque tipo di avventura intellettuale solamente in un'ottica strumentale e mirata a eventuali progressi di carriera, che per carità non è affatto una colpa, però non esaurisce la questione. Anzi, secondo me, crea, cominciamo a vederlo, delle aspettative sulle quali si potrebbe discutere, nel senso che appunto il sapere, il conoscere non serve per lavorare, serve anche per lavorare, ma serve fondamentalmente per vivere meglio. Perché uno dei punti centrali di tutta questa giostra che abbiamo creato nell'arco degli anni sarebbe esattamente il ben vivere. Cioè, la società non serve a far diventare qualcuno molto ricco, non serve a far, non, o perlomeno anche, ma insomma non è uno degli scopi fondamentali per i quali tutti quanti ci alziamo la mattina, andiamo girando e facendo cose spesso e volentieri manco particolarmente gradevoli, ma serve per farci vivere insieme agli altri e possibilmente vivere bene. E quindi più noi capiamo, e qui torno a quello che diceva Fabrizio, no? Avrò degli strumenti in più, è vero, sì, più ne sai e meglio è, perché sei in grado di vedere un po' al di là di quella che è diventata una narrazione compulsiva e spesso e volentieri che è radicalmente contraria al suo senso istituzionale, cioè noi abbiamo delle comunicazioni che vogliono sviare ma non far comprendere meglio, che vogliono richiamare l'attenzione altrove senza poi sapere manco bene come fare, perché francamente siamo in un clima di... Devo cercare sempre di evitare di usare dei termini molto sgradevoli quando registro, quindi lascerò i puntini, ognuno metta quello che vuole, però insomma credo che mi abbiate capito. Insomma, ecco, non abbiamo neanche il piacere di avere dei grandi truffatori di classe, abbiamo gente di bassissimo profilo in quasi ogni contesto e ce li teniamo. E questo è uno, come vedremo, uno dei grandi problemi dell'organizzazione come la stiamo gestendo. Ovvero sì, all'interno delle organizzazioni spesso e volentieri i processi di selezione del personale dirigente non sembrano dare degli esiti particolarmente condivisibili. Poi, per carità, ognuno ha le sue esperienze, magari è stato, come dire, o si muove all'interno di una cosa del genere. Però da un punto di vista ampio, anche se prendiamo per esempio la leadership mondiale che si sta occupando di questo momento così complicato nel quale ci troviamo a vivere, non è che siamo sorpresi dalla qualità degli individui. Anzi, o perlomeno sì, ma non nel modo positivo, diciamo, in quell'altro. Per cui, come vedete, ci sono una serie di cosette che effettivamente danno una sensazione di un po' di difficoltà. Ecco. Allora, io credo che uno dei motivi di questo sia anche dovuto a questo fraintendimento che viene sparso a piene mani da parte di molti, per il quale lo studio serve esclusivamente a lavorare. Vi dirò delle cose sulle quali probabilmente resterete un attimo così perplessi, fa parte del mio metodo di insegnamento quello di stupire, però credo che dobbiate riflettere anche voi, visto che avete fatto questo passo che vi mette dal mio punto di vista tra le persone con delle aspettative di conoscenza ulteriore, superiore, alta, chiamiamola così, sul fatto che il lavoro è un tema sul quale sarebbe opportuno che cominciassimo a riflettere tutti un tantino di più. Perché avrete notato che non è che ce ne sia tantissimo in giro, per quanto molti si straccino le vesti per fatti che, cioè, non si trovano coloro che vanno a cogliere pomodori, eccetera. Però, per una serie di dinamiche, questo lavoro che cominciamo a vedere oggi non è che sia così facile da trovare, neanche così no? Copioso. Allora la domanda è: se io studio per lavorare, ma il lavoro non c'è, quali sono le conseguenze ulteriori di questo processo? Una, per esempio, è che non serve studiare. Tanto che il lavoro non c'è. Se io studiavo soltanto per quel motivo, dopo qualche tempo mi rendo conto che non è così e entro in quella famosa schiera di NEET. Non so se avete sentito parlare di quest'ennesima categoria antropologica che abbiamo messo a punto, che sono coloro che non cercano lavoro, non vogliono essere informati, non vogliono prepararsi. Non gliene può fregare di meno. Ok. Quindi ci sono anche evidentemente delle dinamiche negative in questo accento monolaterale sul fatto che il lavoro e lo studio sono così strettamente connessi. Accento che tra l'altro non c'è mai stato sullo studio fino a qualche tempo fa. E parlando di tempo fa intendo una prospettiva un po' più lunga di quella che normalmente vi viene proposta. Qui parliamo di secoli. Se riusciamo parleremo addirittura di millenni, per cui figuratevi, però una delle cose che è importante che voi teniate a mente è che la gran parte di ciò che noi stiamo vivendo oggi ha delle radici pluricentenarie. Cioè i processi che noi ci troviamo oggi ad affrontare non sono nati l'altro ieri, non sono stati fatti da qualche complotto dell'ultimo periodo, ma si sono innescati in certi modi e si sono poi distorti in certi altri modi lungo il tempo, nel corso degli anni, dei secoli. In particolare uno di questi processi ha a che fare col lavoro, perché mo non so se voi lo sapete, però il lavoro non è che sia sempre stato questa cosa meravigliosa che noi abbiamo costruito. Il lavoro fino a, diciamo, fine Settecento, grosso modo, per cominciarvi a dare qualche piccola traccia, qualche piccolo appiglio mnemonico, era un'attività che competeva ai più sfigati del mazzo, detta proprio così brutalmente. Era qualcosa che facevano i prigionieri, i debitori, no? Non a caso poi andavano a finire in cose che avevano un suono per noi abbastanza problematico, no? Andavano nelle galere, c'era il travaglio, c'erano tutta una serie di termini che, guarda caso, poi sono diventati segnali di una, scarsa, di uno scarso affetto da parte della cultura. Insomma, ecco, il lavoro è sempre stato correlato fino appunto a metà Settecento, diciamo, con una percezione di scarsissimo prestigio, di grande fatica, di sottomissione a logiche esterne, insomma, tutta questa cosa della realizzazione di sé attraverso il lavoro non c'era. Allora la domanda è: com'è possibile che in 300 anni, facciamo 400, tanto per, come dire, abbondare, si sia passati da una situazione nella quale chi lavorava era fesso a una situazione nella quale se non lavori di fatto non esisti? E questo è un processo interessante, perché non è banale. Noi possiamo pensare che sia banale perché ci troviamo a vivere in un momento in cui sembra già tutto dato, e per questo vi dico attenzione alla prospettiva storica, perché la prospettiva storica è importante, perché ci dà una serie di, come dire, di possibilità di dubbio, di possibilità di revisione di ciò che ci sta capitando, che altrimenti non ci verrebbero manco in mente. Perché? De punto in bianco, o perlomeno attraverso un processo molto lungo ma molto efficace, come noi possiamo testimoniare senza nessun problema, il lavoro è diventato il cardine. No? Beh, ricordatevi l'articolo 1 della Costituzione: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Quindi, voglio dire, c'è poco da dire. Noi ci troviamo davanti a un oggetto che per certi versi è diventato un feticcio, per certi versi è diventato un idolo, no? E questo ci rende difficile fare dei ragionamenti in proposito che siano forse un tantino più contemporanei, più tarati su quello che accade, che ci piaccia o meno, per carità, perché figuriamoci, questo è abbastanza rilevante. Allora, ovviamente, per come abbiamo detto, visto che non sapete granché di sociologia, per il momento non è che ne abbia fatto un uso smodato, però se c'è qualcosa che non capite, alzate la manina e mi dite: oh, io non so di che stai parlando, quindi vediamo di chiarirci. Chiaro, se avete dei dubbi, se volete condividere qualcosa, se volete mandarmi a quel paese, siete liberi di farlo. E c'è qualcuno che vuol farlo subito, così mi regolo, oppure continuo? Continuo. Bene. Ok, allora dicevamo, perché? Come diavolo è successa sta cosa? Ecco, allora dobbiamo andare a rebours, come dicevano i francesi, e trovarci dalle parti appunto di metà Settecento, mo momento estremamente importante per la nostra cultura, come vedremo. Oddio, Erika è appena arrivata. L'ho beccata col sorcio in bocca anche, come si dice.
Scusate, scusate.
Prego, ah, era la collega che arrivava un po' più tardi?
Ci sono anch'io.
Sì, vista. Ma vi do del tu, vi dispiace?
Assolutamente
Claudia,
no.
tu hai parlato prima o sbaglio? No, tu
No,
no, eri quella
no.
che mancava. Ok,
Io
perfetto.
sono Claudia Bartolini e sono l'unico tecnico di radiologia che c'è in questo gruppo.
Ottimo,
E
perfetto.
basta. Non so se gli altri hanno detto qualcos'altro, devo
Sì,
dire.
diciamo che vi tengo un attimo di scorta, Erika e Claudia, per una breve presentazione quando cominciamo la prossima frazione. Tanto vado un minimo avanti. Abbiamo fatto un giro di presentazioni un po' così, un po' più articolate anche per creare un minimo di gruppo, che non è una cattiva idea. Allora, stavamo dicendo perché improvvisamente c'è questo risveglio, questo suscitarsi di interesse nei confronti del lavoro. Metà 700, come vi dicevo, è un periodo abbastanza significativo per noi, perché è un periodo di grandi rivoluzioni. E soprattutto rivoluzioni che meritano ad essere chiamate rivoluzioni, che un po' diversamente dal fatto che noi facciamo un uso del termine smodato che lascia anche perfino un po' perplessi a volte. Però lì invece abbiamo la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, cioè ragazzi, abbiamo quello che in qualche misura prepara il quadro nel quale noi viviamo. C'è poco da fare. Sebbene uno dei problemi della modernità sia esattamente quello di continuare a far finta che rispetto al passato sia tutto cambiato e sia tutto diverso, ecco, questo è un errore madornale perché ci priva della capacità di vedere, no, la provenienza dei problemi, capirne la genesi, vedere se c'è modo di intervenire in proposito, cercare di correggerne l'andamento, insomma, tante cose, no? Ma se io ogni volta mi trovo ex novo qui a fare una cosa che non c'è mai stata prima, è chiaro che quella me la devo via così, non, no? Zitto e mosca, che è molto comodo, tra l'altro, come atteggiamento, forse noterete. Allora, che succede? Perché tutte queste rivoluzioni? Perché è il momento, diciamo, storico nel quale un ordinamento del mondo, un paradigma, poi vedremo tutti i vari termini se serve di approfondirli, viene meno e viene sostituito da un altro tipo di impostazione, da un altro sistema di valori. Quello che tramonta è il famoso ancien régime, che probabilmente vi ricorderete, no? Quelli, i famosi tre. I tre stati, quindi aristocrazia, clero, terzo stato, tutte queste cose qui, che finisce dalle parti appunto della rivoluzione francese in modo molto scenografico con la decapitazione del re, che vi ricordo al tempo veniva percepito come rappresentante di Dio in terra, quindi non è proprio un gesto semplicemente così brutale, ma implica uno sconvolgimento simbolico veramente molto rilevante. Però questo sistema non è che si era fatto da poco. Erano 1000 anni che andava avanti. Difatti era, di fatto era il regime e il modo in cui in Occidente, ricordiamolo, questo è un discorso strettamente limitato all'Occidente, il discorso e il modo in cui l'Occidente si era raccontato, si era strutturato nel tempo con una serie di accenti su cose importanti. Nella fattispecie, una delle cose più importanti che c'erano in quel sistema di valori era la nascita. Il sangue, la provenienza. Non a caso il discorso dell'aristocrazia, come ben sapete, è un discorso relativo al sangue, alla trasmissione di caratteri metafisici per molti versi, non semplicemente genetici, a una miglior qualità dell'essere umano per molti versi, tant'è che queste persone venivano chiamate spesso persone di qualità per distinguerle dal resto della popolazione, quella che si trovava ammucchiata nel famoso terzo stato, come vedremo. E di conseguenza, appunto, richiedeva una aveva una serie di, come dire, di privilegi, di facilitazioni, di bonus che venivano dati a coloro che erano di nobili natali e che invece venivano sistematicamente o quasi negati a coloro che invece si trovavano a provenire da, diciamo, sangue meno importante. Quindi questo ancien régime, questo sistema così di lungo periodo, anche perché poi come dire, questa aristocrazia, questo governo dei pochi si era venuto strutturando nei secoli, evidentemente, no? Le grandi famiglie nobili avevano già le loro radici nel 1100, nel 1200, insomma, venivano da un grandissimo futuro dietro le spalle, come avrebbe detto Gassman, e cominciavano anche a scontare, evidentemente, una serie di problemi invece genetici, come noi sappiamo meglio, nel senso che quando il sangue continua a mischiarsi sempre uguale, poi è un po' complicato continuare ad avere dei rampolli brillanti che siano in grado di fare quello che hanno fatto i genitori, però vabbè, questo è un altro aspetto. Ed era andato piuttosto bene fino ad allora, tant'è che appunto ci si era costruito sopra tutta una serie di cose, vi ricordo Versailles, Luigi XIV, la meraviglia della corte e via discorrendo. Questo però che fino ad allora era andato bene. No, era andato bene perché? Perché gli altri, quelli che facevano parte del terzo stato, poi magari parliamo anche della peculiarità della definizione, uno ritenevano che fosse giusto così, E questa è una cosa che dovremo analizzare bene, perché spiega un sacco di cose sulla stratificazione sociale che altrimenti si rivelano incomprensibili. Quindi ritenevano che il loro posto fosse giustamente dov'era e quindi facevano niente per, come dire, per porvi rimedio. Per altri versi, altri che avrebbero invece voluto cambiare le cose non avevano i mezzi per farlo. Fin quando, con appunto la scienza, la tecnologia e la rivoluzione industriale, questi signori si trovano improvvisamente a disposizione delle leve di potere che non avrebbero mai immaginato e che cominciano a scardinare tutto il sistema. Quali sono queste leve di intervento, queste leve di cambiamento? Sono il motore e la sua applicazione industriale. Che cosa succede? Che i famosi protocapitalisti, come li chiama sia la storia che la sociologia, coloro che avevano improvvisamente le risorse adatte per poter fare gli investimenti in industrie, erano quei personaggi molto al limite. Perché? Perché erano di solito grandi commercianti, grandi mercanti, grandi imprenditori che avevano lavorato principalmente nel tessile fino a quel periodo. E che vivevano piuttosto male la loro mancanza di prestigio. Perché? Perché il denaro al tempo non era fonte di prestigio. Può sembrare buffo, può sembrare strano, ma c'è stato un tempo nella nostra storia in cui non eravamo tutti quanti stupefatti dai 500 più ricchi del mondo di Fortune. So che è strano, però tenetelo presente perché di solito, e di nuovo, queste sono quelle cose che ti fanno pensare: ah, ma allora magari non è detto che dobbiamo continuare a essere così tutti entusiasti di Elon Musk e di quell'altro fenomeno di Amazon Forever. No, magari potremmo anche cambiare un minimo le prospettive, sarebbe carino. Però vabbè, ad ogni modo, che succede al tempo, vi dicevo? Che il denaro era qualcosa sul quale si discuteva estensivamente, era lo sterco del diavolo, era qualcosa su cui la nobiltà non poteva praticamente mettere mano. Tant'è che vi ricordo che la nobiltà e l'aristocrazia si reggevano sui famosi beni immobili, sui terreni. Erano estremamente boomer da questo punto di vista loro, proprio neanche. Poi ovviamente avevano delle teste di legno che andavano alla borsa di Amsterdam, che guarda caso è la stessa con la quale stiamo facendo i conti noi oggi, quindi come vedete c'è anche una discreta continuità nelle cose, e facevano per loro conto investimenti, eccetera, però il denaro in sé era strumentale, serviva per fare altre cose. E vi ricordo che questo era esattamente lo stesso che accadeva a Roma, tanto per andare belli lontani e molto indietro nel tempo, quando il famoso ricco di turno, che era Crasso, non aveva, cioè, serviva soltanto perché poteva rimediare cose, ma non è che avesse una stima particolare. Senza un Cesare, Crasso non era nessuno. Allora, questi signori invece cominciano a ritenere che avendo molti soldi sarebbe opportuno che valessero qualcosa di più. I famosi self-made men, tanto per andare a intercettare la famosa narrazione poi che è diventata privilegiata in America, no? Quelli che si sono fatti da soli. Che vuol dire questo? Perché è così importante il self-made man? Perché nega, se ci fate caso, l'importanza della discendenza. Proprio un termine che, guarda caso, infrange radicalmente il vecchio sistema di valori. Mentre prima, per essere qualcuno, dovevo avere il padre, il nonno, il bisnonno, il trisavolo, lo stemma, le storie, eccetera, eccetera. Questi dicono: io sono in grado di fare grandi cose, meglio di quelle che fanno i nobili oggi, ed effettivamente non avevano torto perché quei nobili erano arrivati proprio oramai in larga misura a un livello di sfinimento totale. E quindi dobbiamo essere valutati per ciò che siamo in grado di fare noi, senza andare a riprendere tutta questa storia. Quindi, come vedete, sono due prospettive radicalmente diverse, no? In totale cozzo. Però fino all'industria, questi avevano morso il freno, avevano cercato di comprare le famose cariche, no? Saprete forse tutte queste cose, i famosi parvenu, quelli che diventano nobili all'ultimo momento e ci diventano per motivi che non hanno niente a che fare con la stirpe e via discorrendo, però improvvisamente si trovano, come vi dicevo, per le mani uno strumento che può cambiare le carte in tavola, e in effetti poi le cambia radicalmente. Perché? Perché l'industria, l'azienda, la fabbrica è qualcosa che modifica radicalmente il set di tutto ciò che sta accadendo nel sociale, modifica radicalmente la geografia delle regioni, modifica radicalmente la demografia e la stratificazione sociale dei posti. È qualcosa che ha un impatto in termini di potere, ricchezza, sviluppo che non ha uguali. E oltretutto assomma anche in sé un plus valore immaginale inaudito, perché non so se avete visto la famosa faccenda del primo film, quel film che ritrae una locomotiva che arriva verso il pubblico e le reazioni che il pubblico aveva al tempo su questa cosa. Il pubblico scappava, perché il pubblico non aveva modo di, non sapeva cosa voleva dire. Lui vedeva un treno, gli arrivava contro e scappavano. Era talmente d'impatto come rappresentazione, come situazione, come cosa, che c'erano dei valori accentuati sopra, incredibili, che noi abbiamo difficoltà a capire. Per cui vi chiedo, vi chiaramente, di fare uno sforzo di immaginazione, cioè pensate a qualcuno che ha sempre stato abituato a fare le cose solamente con la sua energia corporea o quella di un animale, che improvvisamente vede un sistema dal quale escono oggetti quasi per magia. Questo è il punto. Cioè, noi parliamo della fabbrica e ne parliamo come se fosse ovvia, noi siamo molto, da questo punto di vista, estremamente blasé, che è un termine che poi magari riprenderemo pure, cioè ci sembra tutto normale. Ma pensate a quelli che per primi si trovano davanti a questo. È la prima volta nella storia dell'uomo in cui l'energia proviene da qualcos'altro che non sia vivente, che non è l'essere umano sottoposto a tortura e costretto a fare qualcosa, né l'animale sacrificato a produrre, o il flusso dell'acqua, il vento, le solite cose che conosciamo tutti abbastanza bene. Ecco. Qui ci troviamo davanti a una situazione che è dirompente in termini di rappresentazione, di comprensione, di capacità di venirne, di farci i conti, fondamentalmente. E perché questo è così radicalmente modificante di ciò che c'era prima? Vi faccio un brevissimo quadro di ciò che era prima e di ciò che accade dopo. Allora, questi famosi signori che i protocapitalisti, che spesso appunto vi dicevo erano commercianti impegnati nel tessile, eccetera, che facevano al tempo? Compravano le materie prime, probabilmente a est, attraverso Venezia, attraverso la strada Via della Seta, eccetera, eccetera. Portavano queste materie prime nelle varie pievi e casali che erano numerosissimi nelle campagne, come forse se voi abitando in Umbria avrete ben presente che ci sono casali, pievi, frazioni dappertutto. No, non è strano. Rispetto a quell'ordinamento, quello che è il famoso primario, era il modo in cui si viveva, perché se tu campavi in campagna non è che tutti i giorni potevi farti 3 ore a cavallo per arrivare da qualsiasi, sempre che tu avessi un cavallo, oppure 4 ore per arrivare sul posto in cui lavoravi, lavorare e farne altre 4 per tornare. Tu vivevi lì, fondamentalmente. Quindi la demografia era una demografia estremamente dispersa sul territorio. E vi faccio presente, per inciso, che era anche un ottimo modo per tenere il controllo del territorio, per gestire il territorio, no? Il territorio era parte integrante dell'economia simbolica ed esistenziale del tempo. E questo è qualcosa che meriteremo di tenere a mente, perché non so se vedete che cosa sta succedendo in questi ultimi anni. Noi col territorio non abbiamo più un buon rapporto, ce lo siamo scordato clamorosamente, non a caso per via appunto anche della rivoluzione industriale. Comunque, allora, che succedeva? Che il protocapitalista portava queste materie prime ad ogni pieve, ad ogni casale, dove c'erano probabilmente delle donne che sapevano usare l'arcolaio e tutte queste cose, e gli lavoravano parcelle di prodotto. Quindi poi lui, dopo qualche tempo, passava, recuperava il semilavorato, lo portava ai sarti più, diciamo, più professionali delle grandi città e così otteneva quello che voleva. Questo, come vedete, si inserisce perfettamente nel modo di vita del primario. Perché? Perché le donne che lavorano all'arcolaio o al telaio lo fanno quando non hanno altro da fare, quando piove, quando è tardi, quando non c'è luce, insomma, diciamo che era una situazione, una gestione del tempo molto più completa, molto più compiuta, con una serie di possibili aggiustamenti, eccetera, eccetera, che rientravano nel modo in cui si viveva il tempo. Nel momento in cui però c'è la macchina, questo non è più fattibile. Non è che il protocapitalista può prendere e portare un telaio a motore in ogni pieve, in ogni casale. Non si può fare. Non si può fare per motivi logistici, non si può fare per motivi di scala, non si può fare per una serie infinita di ragioni. E di conseguenza cosa accade? Che bisogna scegliere dei luoghi dove impiantare la fabbrica, che diventa il centro di produzione. Non è più una produzione diffusa. È una produzione accentrata, è una produzione molto più significativa, molto più sostanziosa, molto più economica per certi versi, perlomeno in prospettiva, ma richiede dei cambiamenti molto significativi nel modo di vivere. Dal momento in cui noi, per questo si chiama rivoluzione industriale, al di là del, come vi dicevo, dell'impatto simbolico del fatto che siamo in grado di gestire energie in certi modi e che tutta una serie di cose che non si erano mai viste fino ad allora, ma è una rivoluzione perché richiede che cambi completamente il panorama dello Stato, del luogo, della regione. Cambia tutto con la rivoluzione industriale. Tanto per darvi un'idea, noi siamo abituati al concetto di metropoli. Oggi come oggi abbiamo, mi pare, una settantina di luoghi dove ci sono più di 5 milioni di persone che convivono, con dei picchi di 35-50 in Cina, cosa dell'altro mondo, posti di cui non sappiamo tra l'altro nulla, però sappiamo che ci sono, quindi è una caratteristica del paesaggio che non ci colpisce particolarmente, e poi comunque abbiamo città contro città, eccetera. Tenete presente che l'unico centro urbano che avesse superato 1 milione di abitanti fino al 1820 era la Roma imperiale. Il resto erano piccoli posti, cittadine, dove, ma possibilmente murate, dove la popolazione si rifugiava in caso di guerre, di scorrerie, di problemi, perché chiaramente ce n'erano quanti ne volevamo, però ecco, i centri urbani erano piccolissimi, erano dei posti, diciamo, funzionali, ma che tendenzialmente non avevano una popolazione residente numerosa. Arriviamo al 1820 e la nuova metropoli è Londra, non a caso, il cuore dell'industrialesimo. Questo perché? Perché appunto la presenza della fabbrica agisce in qualche misura da magnete demografico, richiama tutti coloro che dovranno lavorarvi e che non possono andare altrove, non è che possono fare i pendolari, perché al tempo non c'erano i mezzi che permettessero a qualcuno di abitare da una parte e lavorare da un'altra, a parte che era un concetto che non avevano ancora. Qui ci sono tutta una serie di cose che vanno inventate, perché fino ad allora non era mai successo che tutte queste situazioni si dessero nella pratica. Tenete presente che veniva considerato straniero chiunque abitasse a più di un giorno e mezzo di cammino da dov'eri. E un giorno e mezzo di cammino sono circa 20 miglia, diciamo una trentina di chilometri. Cioè tutti quelli che venivano da più in là di, e già mi sembra di stare esagerando, diciamo 25, ma comunque insomma tutti quelli che abitavano oltre 25 erano tutti stranieri. Per cui capirete che no, c'era una serie di, come dire, sfiduce, sospetti, paure nei confronti di tutta questa gente che non si sapeva chi fosse e che improvvisamente arrivava. Insomma, è stata una situazione piuttosto complicata da gestire. Quello poi lo vediamo un po' meglio dopo. Per il momento ci limitiamo a notare questo. Che cosa? Che da un punto di vista logistico questo cambiamento è di grande momento. Perché? Perché ci si comincia a porre il problema di dove far vivere questi che stanno arrivando. Come fare a gestire le conseguenze del fatto che loro vivano lì, perché chiaramente vi renderete conto che tutta questa gente che mangia, produce escrementi, respira, consuma, insomma è non particolarmente semplice da gestire. E quindi la manodopera crea questo tipo di problemi, e poi ci sono invece tutte le altre questioni logistiche, quindi devi far arrivare le materie prime in quantità necessaria, è sufficiente e col ritmo giusto, devi avere delle fonti d'energia che possano essere in qualche misura integrate eventualmente, quindi bruci carbone oppure utilizzi dei fiumi, dei mulini, cioè tutta una serie di questioni. Per cui questo posto in cui tu vai a mettere la fabbrica di fatto cambia radicalmente di status. Diventa un centro industriale. E come centro industriale è un luogo dove tu hai delle opportunità di impiego, di ricchezza, di sviluppo, di progresso che fino ad allora non c'erano. Che vuol dire questo, quindi? Vuol dire che nel momento in cui il proto-capitalista sceglie di aprire la sua fabbrica nel posto A piuttosto che nel posto B, sta mettendo in atto una dinamica di potere. Perché lui favorirà il posto A contro il posto B. Non è una dinamica neutrale, non è qualcosa che fai o non fai e non cambia niente. Il tuo farlo cambia radicalmente i destini di tutti quelli che abitano lì. Quello che poi noi siamo abituati a chiamare il famoso indotto, no? Perché poi ci sono i locali che sfruttano tutti quelli che non hanno un modo per spendere la paga che ricevono. Ci sono tutta una serie di negozi e di possibilità di acquisto, di vendita, di commercio che non c'erano. È richiesta una costruzione di strade, come dire, di infrastrutture che non era richiesta prima, quindi ci saranno strade, si costruiranno palazzi. Insomma, vi immaginate che razza di giro economico porta con sé l'apertura di una fabbrica, al di là del fatto che poi ci sono i prodotti dalla fabbrica e quindi tutto quello che ha a che fare col commercio. Però è proprio il fatto della fondazione della fabbrica che modifica radicalmente il panorama umano, geografico, sociale ed economico di intere regioni. Quindi i protocapitalisti, i primi industriali, di fatto si accorgono di avere un potere che finalmente li mette in condizione di, come dire, ragionare di un avvicendamento. Da questo punto di vista, la rivoluzione francese di fatto è l'avvicendamento. Perché, come ricorderete probabilmente, segna l'avvento della borghesia, che sono, guarda caso, questi signori che avevano dei fondi e delle capacità economiche da investire in questo nuovo mercato a disposizione, e segna il declino quasi irrimediabile dell'aristocrazia e di tutto quello che era stato previsto precedentemente. Ci siamo fin qui? Domande, approfondimenti, dubbi, questioni?
Io.
Claudia, prego.
Mi sembra lo stesso principio del depotenziamento di alcuni ospedali in confronto di altri. È possibile?
Diciamo che quello è l'esito di una serie di dinamiche che si impostano in questo momento. È per quello che vi dicevo che se capiamo i processi dall'inizio capiamo meglio poi gli esiti. Perché quel discorso che fa lei è un discorso spesso e volentieri su fondamenti economici che poi sono discutibili, nel senso che appunto nel momento in cui la salute e il servizio sanitario vengono concepiti in chiave aziendale, ci sono una serie di distorsioni su questo che prevedono la disattesa di diritti e di altre cose che sarebbero in capo ai cittadini a prescindere dal ritorno economico della struttura stessa. Cioè non, se voi tenete presente che noi siamo passati dalle USL, che erano le unità sanitarie locali, alle ASL, che sono le aziende sanitarie locali. Le parole non sono neutrali, no? USL è un centro di servizi che serve a far sì che un certo quantitativo di cittadini abbia a sua disposizione la possibilità di essere curato. Una ASL è qualcosa che fa lo stesso, ma deve guadagnarci, perché l'azienda è qualcosa che genera profitto, è una delle poche cose che sappiamo, no? Beh, chiaramente. Ma il fatto che la sanità debba generare profitto non è ovvio. Non lo è stato per un sacco di tempo, eppure oggi, col fatto che pretende di esserlo, non crea delle difficoltà. No? Perché che succede? Che appunto, nel momento in cui mi vado a fare i miei bei conti attuariali da qualche parte, mi accorgo che in quel distretto si utilizzano meno di quanto non si dovrebbe certe strutture, e quindi c'è uno spreco di risorse, e quindi quel distretto non c'ha più la struttura, la sposto. Ma questo è un ragionamento esclusivamente economico. non contempla la qualità della vita di quelli che abitano a distretto e che avrebbero lo stesso diritto di tutti gli altri ad avere quel servizio a portata di spostamento ragionevole, senza doversi fare i viaggi della speranza, delle ore e ore di macchina, elicotteri, via discorrendo. Questo vale anche per i trasporti, no? Pensate ai treni, pensate, cioè, sono tutte cose che noi abbiamo sottomesso a questa logica economica, senza vedere che si tratta di cose che sono anche oltre economiche, sono anche altro, sono diritti, sono questioni che dovrebbero spettare a chi fa parte di un consesso sociale, sia che lui abiti in una città da 5 milioni di abitanti che abiti in un borgo da 120 persone. Questo ovviamente cosa porta con sé? Porta il fatto che quei famosi borghi da 120 persone noi li abbandoniamo e quindi completiamo questo processo di cui sto parlando ora, abbandonando la gran parte del territorio a se stessa. E poi ci stupiamo che il territorio ci caschi in testa, nella migliore delle ipotesi, quando ci sono le grandi piogge, quando la gente si dimentica di pulire i fondi dei canali, quando improvvisamente non ci sono più alberi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, sono tutti purtroppo processi estremamente interconnessi. E segnalano un atteggiamento che noi abbiamo assunto dalle parti di fine Settecento, ma stava lì da prima, comunque non voglio complicarvi la vita più di un tot. Comunque, diciamo da fine Settecento, e abbiamo continuato a perseguire imperterriti fino ad oggi. Quando vediamo benissimo che ha dei costi, perché fino a un certo punto, bene o male, soprattutto qui in Italia, le cose erano abbastanza bilanciate, perché noi siamo ragazzi e ragazze, e gli ultimi a essere diventati moderni. Io vi ricordo che Pierpaolo Pasolini, del quale forse avrete sentito parlare, scriveva della fine della civiltà contadina negli anni 70, l'altro ieri. Noi non siamo moderni, che può non piacerci, io francamente ne sono abbastanza orgoglioso, però no, non a caso, se voi andate a prendere le statistiche del lavoro in Italia, vi accorgete che il lavoro è il 51-52% della popolazione, la domanda è gli altri che fanno? Cioè, com'è possibile che campino? Ci sono dei modi, l'hanno sempre fatto, prima del 600 lo facevano, hanno continuato a farlo dopo. Ci sono tanti sistemi e tante strategie per sopravvivere che non contemplano necessariamente il lavoro concepito come l'abbiamo concepito. Quindi questa cosa è piuttosto rilevante e va tenuta presente perché ci dice, no, qualcosa sull'oggi. Non è detto che l'oggi sia ciò. La cosa migliore che poteva capitare, né la cosa migliore che dobbiamo tenerci. L'oggi potrebbe anche dover essere modificato. Io credo profondamente che debba esserlo profondamente, ma comunque poi ognuno prende le sue decisioni. Ho risposto un po' alla tua domanda, Claudia? Bene.
Sì, grazie.
Allora, prego, io direi che essendosi fatte le 4 meno un quarto, ci facciamo un quarto d'ora di break, così vi ripiate un attimo, date un'occhiata a quello che avete scritto, vedete se c'è qualcosa che vorreste che approfittassimo e approfondissimo. Ci rivediamo alle 4 per la prossima puntata. Ok? A dopo.
Ok.
Arrivederci. Ok. Stiamo dicendo che appunto il lavoro diventa un qualcosa che vede radicalmente cambiata la sua percezione, la sua importanza sociale con l'avvento della rivoluzione industriale, quindi con le fabbriche e con tutte le modifiche piuttosto drastiche che questo porta, sia nella distribuzione della popolazione sul territorio che nei modi in cui questa popolazione riesce a convivere, perché questa cosa non è ovvia, evidentemente. Quindi adesso ci dedichiamo un attimo di più a questo aspetto particolare, perché ha a che fare con una serie di strumenti di base della sociologia che sarebbe opportuno aveste un minimo a disposizione. Allora, come abbiamo detto, il sistema di valori del regime precedente, dell'ancien régime, è un sistema di valori che si fonda principalmente su alcune caratteristiche piuttosto evidenti, ovvero sia in primis la discendenza, la provenienza, la stirpe. Questo, come abbiamo detto, è un modo per valutare alcuni più di altri, perché queste stirpi possono avere no, delle famose lettere di nobiltà, delle questioni, ma è anche comunque un modo per mantenere una certa continuità nelle professioni e nelle aspettative e nelle strutture dei gruppi. Che vuol dire questo? Vuol dire che è legato al discorso della provenienza anche la gran parte di ciò che riguarda il singolo, ovvero sia il singolo, quello che nasce in questo sistema, si trova in gran parte la vita già descritta. Lui si trova assegnati quelli che noi chiamiamo degli status ascritti. Che vuol dire? Vuol dire che il figlio di un bottaio protestante tendenzialmente sarà un bottaio protestante anche lui. Non c'è una grande libertà di modificare ciò che si è. Ok? Quindi, in qualche misura, in quel sistema, dove si nasce, si resta. Poi vedremo qualche piccola modifica potenziale, possibilità di modifica potenziale di questa situazione, però quello che conta è esattamente questo, ovvero sia il sistema che veniva dall'Ottocento d.C., da Carlo Magno fondamentalmente, prevede che si continui a fare ciò che si è sempre fatto. Si prevede che chi ha una professione in mano, anche per motivi di praticità e di trasmissione dei saperi, eccetera, eccetera, continui a fare quella professione o, diciamo, nella peggiore delle ipotesi, ne possa intraprendere alcune che assomigliano o possono essere in qualche modo logicamente raggruppate con quella posizione. Abbiamo, come ben... Fabrizio, sì, scusa, non vedevo... Dimmi.
Però volevo intervenire, per quanto riguarda, diciamo, stavo parlando, no, dei tempi passati fino a oggi, diciamo la monarchia per esempio inglese, Inghilterra è stata la seconda città, diciamo più grande dopo l'impero romano che era Roma, no?
Esatto.
Però, diciamo, oggi come oggi anche loro hanno delle tradizioni che vanno avanti con il sangue blu, eccetera, eccetera. Per esempio Harry ha un po' sfatato questa cosa perché è andato fuori da corte, no?
Sì, decisamente. Ma diciamo che tenete presente una cosa, in questo tipo di processi nulla accade dall'oggi al domani. Cioè non c'è mai un cambiamento drastico e radicale delle cose, però chiaramente le cose pian piano cambiano, come appunto mettevi in luce tu, la nuova generazione dei regnanti inglesi è una generazione che è molto più, come dire... interpreta molto più queste idee della libertà di scelta del soggetto, della capacità di autodefinizione, quindi dell'abbandono, no? Volendo di certi obblighi e certi privilegi di quanto non fosse accaduto finora. È vero anche che sin da allora la monarchia inglese si è molto modificata, insomma, rispetto a quello che era la monarchia da cui deriva il Commonwealth, la regina Vittoria, eccetera, eccetera, e tutte le altre varie questioni del discorso, tanto che, come avrete sentito, penso fino allo sfinimento in questi giorni, il monarca inglese è in qualche misura una istituzione di continuità, un simbolo di coesione della nazione più che un'istanza decisoria, no? Abbiamo saputo che sapevamo già da prima, ma insomma ci hanno confermato che la regina Elisabetta non manifestava mai un'opinione, non era assolutamente sempre super partes, quindi capisci che già il depotenziamento di questo istituto era avvenuto estensivamente nei secoli nei tempi trascorsi. Questo discorso del principe Henry con Meghan Markle e compagnia cantante chiaramente è in qualche misura forse l'epilogo di questo lungo processo cominciato appunto con le varie rivendicazioni della modernità ai tempi della nascita della borghesia. Fondamentalmente lo possiamo perfettamente leggere in quest'ottica, senza problemi.
Certo.
Ok, quindi vi dicevo che succede che si ragionava principalmente in termini di status ascritti. Allora, cos'è lo status? Cosa che è utile sapere perché tutto sommato... ne avete tutti uno, quindi anche lì, come vi dicevo prima, non è che non vi riguardi. Allora, lo status è, secondo la manualistica sociologica, è la posizione che qualcuno occupa all'interno della struttura sociale, della stratificazione sociale. La stratificazione sociale, a sua volta, cos'è? È un insieme di segmenti, strati, che sono diversi per prestigio, per potenzialità, per privilegi goduti o no, e che in qualche misura rappresentano graficamente le disuguaglianze che esistono all'interno di un gruppo sociale. Una forma di stratificazione sociale con la quale credo sarete avrete abbastanza familiarità è la famosa piramide sociale. Credo che ne abbiate sentito parlare più o meno tutti, tra una cosa e l'altra. Ecco. Ora, tanto per mantenere il vostro intelletto VISP attivo, non vi è mai venuto un qualche dubbio guardando una piramide sociale? Nel senso, cos'è che ci colpisce in modo quasi automatico guardando una piramide sociale? Facciamo una piramide sociale con quattro strati senza complicarci la vita più di un tot. Cos'è che vi colpisce fondamentalmente? Non mi pare vi colpisca nulla, sono contento di questa cosa. Però quello che potrebbe colpirvi è che c'è molta più gente negli strati bassi che non in quelli superiori.
Sì,
Giusto?
scusate, non c'era il microfono attivo.
Scusami?
Era quello che questo un po' sempre, direi io, nel senso che comunque anche se il gruppo di persone diventa sempre più ampio, comunque la piramide sociale rimane sempre che a livelli apicali, decisionali, spesso le persone che
Oh.
decidono sono sempre, cioè
Allora.
come se di decidere comunque deve fare un solo individuo per o pochi individui per in un certo senso cioè con tutta la scusante del fatto che meno persone ci sono, meno casini si crea perché se decide solo uno e basta, cioè
Questo
comunque.
è un punto di vista ed è quello, diciamo, più diffuso. Però l'altro punto di vista è che la domanda è perché tutti quelli che stanno negli strati inferiori ci restano? Perché mica è ovvio. Non so se mi spiego. No?
Magari non hanno possibilità di poter, alcuni non hanno possibilità di poter avanzare, perché voglio
Ho capito, ma
dire, anche
potrebbero
poi
tranquillamente
comunque
prendere i forconi e le mazze e fare un disastro, la famosa rivoluzione,
però perché.
ecco, bravo. E infatti la domanda è quella, perché? Perché noi oggi abbiamo lo 0,1% della popolazione mondiale che detiene il 99% delle risorse e stiamo tutti contenti e sereni a guardare i 500 di
Perché
Forbes?
hanno paura?
No, ma perché ci accontentano con poco, con le briciole.
Sì, per carità, è anche
No,
quello un
perché avremo
modo.
paura che ci danno di
Perché
meno di quello che ci avevamo.
dividono i gruppi sociali nel contesto che un gruppo, cioè ci stanno vari gruppi sociali che sono in competizione tra di loro,
Sì,
non considerando il fatto,
anche.
cioè,
Però
romani dicevano
c'è
i
da tenere
vini e l'impera, come
presente.
dicono i romani.
Scusami, questa cosa che non te vedo, Fabrizio, ogni volta per capire che stai parlando ho dei problemi. Dimmi, dimmi.
No, dico, dividi e impera, come dicevano i romani, no?
Esatto, questo è senz'altro un discorso che riprenderemo perché effettivamente ha una sua saggezza antica. Però uno dei punti centrali sta in quello che vi dicevo la volta scorsa, ovvero sia nel fatto che molti ritengono che il loro posto sia quello giusto. E questo è uno dei punti sui quali dovete riflettere per quanto riguarda il sistema di valori, perché il sistema di valori, a meno di visioni particolarmente fantasiose, non può pensare che tutti abbiano tutto, perché non starebbe né in cielo né in terra, no? Di fatto, il sistema di valori è qualcosa all'interno di un gruppo che giustifica le condizioni della maggior parte del gruppo stesso. Quindi, se tu aderisci a un sistema di valori, il fatto che tu sia in uno degli strati inferiori, nella tua prospettiva, va bene. Non devi fare altro, non devi fare niente, non devi lamentarti, non devi, come dire, combattere, non devi lottare per migliorare e via discorrendo. Non so se avete visto Downton Abbey o qualcuno dei tanti drammi in costume che girano in questo periodo, no? Lì vedete perfettamente che alcune parti della servitù, di coloro che non erano aristocrazia, sarebbero stati sconvolti all'idea di dover essere loro gli aristocratici. Cioè, non rientrava nel loro modo di vedere il mondo. Il modo di vedere il mondo è fondamentale perché il mondo riesca ad avere una sua continuità e una sua stabilità. Che poi questa cosa possa essere sfruttata in altri modi per dividere e imperare, per far pensare agli altri di non avere alcun tipo di diritto a alcuni tipi di privilegio o di beneficio, è un altro discorso. Però un sistema sociale, un gruppo sociale, resiste, regge, prospera, si sviluppa quando la gran parte di coloro che ne fanno parte condividono un sistema di valori, sui quali possiamo anche discutere. Non sto assolutamente dicendo che siano giusti o sbagliati, ma sono un sistema di valori. Quando sono condivisi, generano una stratificazione sociale, perché a norma di quei valori qualcuno sarà più importante di qualcun altro, verrà percepito come tale, gli si darà più ascolto, avrà più risorse, eccetera, eccetera, eccetera. È una dinamica formale dei gruppi umani. Mi sono spiegato su questo? Che spiega anche come mai, appunto, certe forme di stratificazione sociale possano resistere. Perché, vi ripeto, nel momento in cui uno ragiona sulla piramide, la prima cosa che coglie è questa, ovvero sia che il numero di coloro che non sono privilegiati, che non hanno benefici, che si trovano discriminati e potenzialmente in uno stato di disuguaglianza negativa, sono molti più degli altri. E quindi si chiede perché questi stanno lì e fanno la rivoluzione, visto che parliamo di rivoluzione ogni momento. Ecco perché spesso e volentieri ritengono che, pur borbottando, pur non essendo felici, eccetera, che quello sia il loro posto. E non fanno altro per cambiare. Tenete presente che in un quadro del genere una ideologia come quella moderna, come stiamo per vedere, in cui invece cambiare di status diventa un imperativo, è un fattore di perturbazione piuttosto serio. Perché noi oggi, nella gran parte delle nostre manifestazioni, attività, scelte, eccetera, ragioniamo con un occhio al miglioramento del nostro status. Senza volervi accusare di nessuna nefandezza, vi dirò che tutti voi praticamente probabilmente siete qui anche in quest'ottica. Perché noi abbiamo legato lo studio superiore, in particolare l'università, dottorati, master e tutto quanto ne discende, a un miglioramento di prestigio sociale. Questo, come vedremo, per l'università non è stato un affare particolarmente specifico. Perché? Perché implica che molti di quelli che fanno l'università non la fanno per i motivi che sarebbero istituzionali, e quindi per un sapere migliore, per un'applicazione, per una critica, per un miglioramento, eccetera, ma la fanno per motivi che col sapere universitario non hanno granché a che vedere, ovvero sì, avere il famoso pezzo di carta da poter esporre da qualche parte dicendo: oh, io sono laureato, quindi chiamami dottore e fai sì che io stia nello strato superiore rispetto a quello da cui partivo. Quindi questo discorso della possibilità di modificare il nostro status vi fa vedere come le cose siano effettivamente cambiate rispetto al tempo di cui stavamo discorrendo. Lì tu nascevi pellaio, bottaio, commerciante, nascevi qualcosa e continuavi ad esserlo, e i tuoi figli avrebbero continuato ad esserlo ad libitum. Ora, chiaramente vi renderete conto che un sistema del genere non ha una capacità di gestione del cambiamento particolarmente sviluppata. Per quanto si sia rivelato estremamente flessibile, intelligente, adattabile per molto tempo, fino a un certo punto, poi a un certo punto non ha retto più. E quando è il momento in cui non ha retto più? La rivoluzione industriale, di nuovo. Perché la rivoluzione industriale pone un dilemma a coloro che curano in qualche misura e si occupano della continuità e della coerenza di questo marchingegno. Vi viene in mente quale possa essere questo problema insolubile che pone la rivoluzione industriale? Mi rendo conto che non è proprio ovvio, però ci si può pensare, ovvero sia, noi abbiamo bisogno improvvisamente, siamo i famosi protocapitalisti di cui parlavamo prima, e abbiamo bisogno di una discreta riserva e scorta di operai. Ora, dove li trovo gli operai nell'ottica di cui vi ho appena parlato? Non è un problema banale. Perché scusami?
Nelle campagne.
Ma mica sono operai quelli, sono contadini.
Però tu gli prometti che li paghi di più e li fai venire.
Tu stai ragionando in termini moderni, non stai ragionando in termini del tempo. Al tempo il contadino doveva fare il contadino. Quindi il grande problema era: chi è che poteva fare l'operaio? Nessuno. Eccolo il paradosso che sfascia tutto. Perché per avere degli operai dovresti avere dei genitori operai, ma i genitori operai non ci sono. Allora chi lo fa l'operaio? Ecco, Questo può sembrarvi una cosa banale, ma non lo è affatto, perché di fatto scompagina completamente tutto il sistema al quale ci si stava riferendo negli ultimi 900 anni. Perché fino ad allora c'erano stati dei cambiamenti nelle professioni, evidentemente. Però, come vi dicevo, erano cambiamenti che potevano essere in qualche modo ricondotti a professioni precedenti e quindi con un po' di adattabilità, un po' di intelligenza, ci si faceva a farceli rientrare. Ma l'operaio, per quello che vi dicevo prima, è qualcosa di assolutamente nuovo. Non c'è niente che ricordi l'operaio, perché l'operaio utilizza dei macchinari che non ci sono mai stati. L'operaio deve fare dei turni di lavoro che non erano concepiti fino ad allora. Il turno di lavoro è qualcosa che compare con la macchina, con la fabbrica. Prima non c'era. Quando vi dicevo il primario dava un'impronta al mondo, intendevo esattamente questo. Il primario, ovvero sia il vivere principalmente di agricoltura e pastorizia, implica una vicinanza ed una, come dire, trovo le parole in inglese, ne trovo in italiano, abbiate pazienza, le troverò, una vicinanza ed una inestricabile prossimità con i ritmi naturali. Tant'è che quando non puoi fare qualcosa ne fai un'altra, e quando hai finito di fare quello che fai stai con gli altri, fai quattro chiacchiere, hai la famosa vita di comunità, eccetera eccetera, e quindi la tua vita è un tutt'uno che non ha dei buchi. Ecco, uno invece che dei problemi degli operai è che i buchi ci sono, e come. Tant'è che con la comparsa della fabbrica, come vi dicevo, e con questo discorso dei turni, che poi ovviamente erano turni non di 8 ore al tempo ma ben più lunghi, chiaramente si pone un improvviso nuovo problema, ovvero sia, che faccio quando non lavoro? Perché nella vita, come dire, campestre non c'è questa domanda, perché quando ho finito di fare qualcosa ne posso tranquillamente fare un'altra, magari prendendomi un break per riposarmi, ma non ho difficoltà a variare i miei impegni. Ma io faccio l'operaio in un'azienda. Quando finisco di fare l'operaio in un'azienda, non è che mi posso portare la macchina a casa e continuare eventualmente a fare i bulloni o le pezze tessili e via discorrendo. Quindi io di fatto mi trovo con una giornata scandita in fasce che non ho mai visto. C'è il momento in cui lavoro, c'è il momento in cui mi riposo e poi c'è un buco. E non a caso questo buco nasce in quel momento, non c'è prima, ed è quello che noi chiamiamo tempo libero. Ora, vorrei che ragionaste sulla lingua che ci dice spesso e volentieri molto più di quanto non vorremmo sentirci dire. Ma se fosse vera la logica per la quale appunto noi siamo votati al lavoro, eccetera, 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 ed è l'unico modo attraverso il quale possiamo essere noi stessi, quello noi lo dovremmo chiamare tempo sprecato, perché non lavoriamo. Invece, guarda caso, lo chiamiamo tempo libero. Il che in qualche misura è un rinvio a quel discorso che vi facevo prima sul fatto che il lavoro era una pena. No, non a caso nella regola benedettina si dice ora et labora. Non è che tu lavori perché è piacevole, lavori perché patisci. E di conseguenza innalzi il tuo spirito e ti avvicini al Signore. Quindi noi veniamo da una tradizione dove il lavoro non era sta cosa meravigliosa e, che ci piaccia o meno, continuiamo a certi livelli della nostra consapevolezza a non essere così entusiasti. Tant'è che vogliamo sempre più tempo libero. E libero è un aggettivo forte, ragazzi, non è casuale. No? Vi ripeto, se dovessimo ragionare in una logica ideologica coerente, quello dovrebbe essere tempo sprecato, tempo buttato, qualcosa che vorremmo ridurre perché vorremmo lavorare di più. Invece non mi pare, soprattutto nel post-pandemia, che questo stia accadendo. Anzi, abbiamo avuto una serie di ripensamenti radicali da parte di moltissimi, tanto che non si riescono più a trovare le maestranze per fare i lavori precedenti. La gente ha cambiato radicalmente prospettiva, e questo direi che può essere un punto di vista e un fenomeno che in qualche modo vi spiega un po' meglio quello che intendo. Nel senso che questo lavoro col quale noi abbiamo a che fare oggi è qualcosa che va ripensato, che ci piaccia o meno, perché nei fatti sta accadendo, e quindi sarebbe opportuno che noi ci sprecassimo sopra un minimo di pensiero intelligente per gestire e comprendere meglio la dinamica. Ci siamo fin qui? Quindi il lavoro, questa nuova organizzazione di vita, porta con sé tutta una serie di cose nuove che per noi sono ovvie, ma come vedete non lo erano per niente per loro. Perché? Perché c'è il problema, come vi dicevo, della gestione delle persone. No, una volta che io ho scoperto che ho 4 o 5 ore vuote, che faccio? Fate uno sforzo di immaginazione. Voi siete abituati a non aver mai avuto tempo libero in vita vostra in quest'ottica, no? Perché facevate sempre qualcosa, c'era sempre verso di chiacchierare, giocare, lavorare, riparare gli attrezzi, lucidare il legno, cioè c'era sempre qualcosa da fare. Adesso invece siete in una città che non avete mai visto, dove non conoscete nessuno, dove fate una cosa che non avete mai fatto finora e vi trovate 5-6 ore al giorno senza niente da fare.
Pare in locanda.
Bravo. E bevo. E tendenzialmente picchio qualcuno, perché il problema era poi quello tra una cosa e l'altra, no? Quindi c'è un serio problema di ordine pubblico ed è andata così, ragazzi. Io poi se volete vi do dei libri da leggere su queste cose, che auspicando che lo facciate, perché sono di un interesse secondo me esorbitante rispetto allo specifico della questione. Ma c'è un libro di un tale Richard Sennett, che è un grandissimo sociologo, del quale parleremo anche poi per la parte organizzativa eccetera, che si chiama La caduta dell'uomo pubblico, se non ricordo male, che parla esattamente di questo momento, di questa stranissima transizione che per coloro che l'hanno vissuta è stata estremamente traumatica. E vi dirò di più, ha anche contribuito a generare un sentimento che noi conosciamo piuttosto bene ultimamente, che è quello della paura dello spazio pubblico. No. Noi tendiamo a volere sempre maggiori controlli, una sempre maggior presenza delle forze dell'ordine, sempre maggiori videocamere, eccetera, eccetera. Perché? Perché lo spazio pubblico ci spaventa. Ultimamente più di un certo tempo, qualche tempo fa. Però di fatto, se voi andate a leggere i diari di coloro che si trovavano ad abitare a Londra a fine Settecento, mentre diventava una metropoli, o comunque nelle altre grandi città inglesi, francesi, eccetera, leggete che era, come dire, un'avventura uscire di casa. Cioè uno usciva di casa perfettamente consapevole del fatto che avrebbe incontrato l'ignoto, che non sapeva come l'avrebbe gestito, che tipo di interazione avrebbe avuto, tant'è che ne nascono poi tutta una serie di rituali e di modi di, in qualche modo, stemperare questo disagio, che danno l'impronta a quella che diventa poi la nostra società. Per esempio la famosa opinione pubblica, della quale forse avrete sentito parlare, anche se ultimamente è un po' latitante, si genera esattamente in questo momento, con i famosi caffè. Non so se vi ricordate, dalla scuola, la rivista che c'era in Italia che si chiamava Il Caffè, in questo periodo, importantissima per la costruzione della nazione italiana, eccetera, eccetera. Questa cosa non era casuale. Veniva dalle famose coffee houses, che non sono quelle olandesi, prima che pensiate male, ma erano i luoghi dove si beveva sto caffè che era appena stato scoperto, quindi anche lì, come vedete, un tratto della nostra quotidianità che non è che stesse proprio sempre tra i piedi, e che erano diventati dei posti dove, di fatto, ci si poteva incontrare a prescindere dai propri status relativi. Ovvero sia, si andava al caffè e ci si poteva sedere accanto a un giudice, accanto a un neocapitalista, accanto a un lord, e si parlava, spesso e volentieri, di politica, sorseggiando una tazza di caffè. Cioè, cominciano, sulla scorta di questo disagio interazionale, relazionale, a crearsi delle zone franche, dove la gente può parlare anche se tendenzialmente nel sistema dominante non avrebbe titolo a farlo, perché, come forse ricorderete, tu non è che puoi interpellare il re e dire: oh, ciao re, senti un po', volevo dirti. Non funziona così. Ci sono tutta una serie di protocolli e procedure per certi tipi di interazione che però vengono messe da parte. Quindi i parchi pubblici e i caffè inglesi diventano il luogo dove nasce l'opinione pubblica, dove la gente si trova e discute i giornali, che in quel periodo venivano stampati a rotta de collo, per quanto ci possa sembrare buffo oggi, ed erano non semplicemente dei fogli che davano delle informazioni, ma erano dei fogli sui quali si discuteva, ci si accapigliava, ci si formava un'opinione collettiva che poi diventava l'opinione pubblica. Quindi, come vedete, da un semplice gesto, tra virgolette, ovvero sia dall'infrazione dell'ordine degli status ascritti attraverso l'operaismo, la nascita dell'operaio, l'industria, eccetera, cambia completamente tutto il panorama sociale. È un gesto con una rilevanza, con una capacità di generare conseguenze ancora oggi, che spesso purtroppo ci sfugge e che invece è fondamentale. Perché? Perché dalla comparsa dello status di operaio, quindi qualcosa di totalmente inedito che viene, come dire, creato dal nulla per soddisfare le esigenze dei borghesi, si passa dagli status ascritti agli status acquisiti. Cioè tu puoi diventare qualcosa che non era previsto che tu fossi. No, come tutti quanti i mezzadri, i pellai, gli operai edili, i pescatori, improvvisamente diventano operai, cosa che non sarebbe mai potuta accadere 20 anni prima, ecco, allora questa cosa genera una nuova figura, quindi dallo status ascritto, ovvero sia che eri costretto a fare il lavoro di tuo padre, improvvisamente tu puoi sceglierti un altro lavoro. Ora, chiaramente, parliamo della scelta del lavoro dell'operaio, ma voi avrete presente come funzionano queste cose. Una volta che c'è l'eccezione alla regola, la regola poi non regge più. Quindi la domanda è, allora, se io posso diventare operaio, perché non posso scegliere di fare un altro lavoro che non è magari l'operaio, ma non è quello di mio padre? E se io posso scegliere di diventare operaio, perché devo continuare a scegliere la religione di mio padre con la quale magari non sono assolutamente d'accordo, o la parte politica di mio padre con la quale non sono assolutamente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, quella è il famoso, vi ricordate Ice Age, che c'è il piccoletto col dito dentro la diga per tenerla tappata? Ecco, se tu levi quel dito, la diga viene via. Ed è quello che è successo a noi. Noi oggi abbiamo, o perlomeno proclamiamo di avere, anche se questo magari lo critichiamo un filo adesso, proclamiamo di avere una maggioranza di status acquisiti rispetto a eventuali status ascritti. Tanto per farvi capire in che senso, vi chiedo di farmi per esempio un esempio di status ascritto, se vi viene in mente.
Il fine del notaio che va a fare il notaio.
Questo lo dobbiamo riprendere dopo, perché non è uno status ascritto, ma di fatto è come se lo fosse. Però non è sempre comunque una scelta al momento, non è obbligato a diventare un notaio, il figlio di notaio. Poi è chiaro che tendenzialmente diventa notaio, però vabbè, quello poi appunto ne parliamo meglio dopo, prima mettiamo i fondamenti. Uno status ascritto, ovvero sia che dipenda dalla nascita.
I reali?
No, ma anche noi ce l'abbiamo, Irene, non andiamo così. Scusami?
Anche il gruppo etnico, che ne so, no?
Sì, diciamo che la nascita continua ad essere un fattore di status ascritto, anche se, e questo va detto molto chiaramente, man mano che ne parleremo vi renderete conto che oggi tutti questi status ascritti non sono più così ascritti. E questo è un fattore di, come dire, di opportunità, ma anche di grande stress, no? Perché quali sarebbero gli status ascritti esistenti oggi? L'età, il sesso, la nascita, grosso modo sono finiti, l'apparenza estetica, l'appartenenza etnica, se ce la vogliamo mettere. Però se li andiamo a vedere nel dettaglio, scusami,
il sesso ormai no,
vedi, nel dettaglio la questione è tale che quel tipo di movimento di cui parlavamo dell'operaio è diventato talmente pervasivo che noi di fatto siamo fluidi. Non a caso i termini poi, no, diventano centrali in certi momenti storici. E su questa cosa della fluidità, secondo me, ci sarebbe da discutere un tantino di più, ma non essendo direttamente pertinente al corso la lasciamo da parte. Però vi faccio presente questo: se voi prendete la vostra carta d'identità, che è un documento stranamente intelligente per essere burocratico, devo dire. Cosa trovate? Trovate che la vostra identità, secondo coloro che hanno preparato il documento, si fonda su alcune cose, che sono l'età, l'apparenza fisica, l'orientamento sessuale o la configurazione, in qualche modo, ad ogni modo sessuale, e la nascita. Questa cosa può sembrare estremamente buffo che la dica, però ve la butto lì perché appunto mi sembrate abbastanza vivaci da poterci pensare per conto vostro. Cosa direbbe? Direbbe che perché noi si abbia un'identità abbastanza solida dovremmo avere alcuni punti che non possono essere revocati in altro. Cioè, ci dovrebbe essere qualcosa che è dato e che ci permette di ancorarci, anche da un punto di vista simbolico. Ma se noi tutto ciò che siamo lo sottoponiamo alla nostra libera scelta, che succede? Pensateci. Perché nel momento in cui tu te va tutto bene, il problema non si pone. O perlomeno potrebbe non porsi, non andiamo a investigare troppo nel dettaglio, ma nel momento in cui le cose non vanno bene, con chi te la pigli? Perché ricordatevi che fare delle scelte vuol dire assumersi la responsabilità delle scelte fatte. Noi sta cosa spesso e volentieri la perdiamo un po' di vista, però è lì, no? Allora, se io decido di essere X piuttosto che Y, Z piuttosto che K, eccetera, 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 e questo si risolve in un disastro nella mia vita. Finché c'erano queste, come dire, questi dati di fatto intorno ai quali non potevo girare, potevo benissimo piarmela col destino cinico e baro, che, come vedete anche dalle espressioni, non a caso si presta a questo discorso, ma non sentirmi un totale fallimento io. Mi ha detto male, mi sono trovato in una situazione sbagliata, eccetera, eccetera. Ma se io tutto ciò che sono e faccio lo rivendico come oggetto di mia scelta autonoma, io devo essere pronto a farmi carico di tutte le conseguenze di ciò che sono e faccio. Non so se vi rendete conto della cosa. Il che mi porta, peraltro, a perdere di vista il fatto che ci sono alcune dimensioni, e torno a quello che dicevano Edoardo e Fabrizio prima, che non sono da me disponibili. Cioè, non è detto che il fatto che io non lavori oggi è colpa mia, anche se nel discorso comune, come notate, lo si costruisce tendenzialmente così. Ma potrebbe benissimo darsi che io non c'entri niente, che ci siano dei movimenti, dei processi economici di larga scala, dei processi politici, tipo per esempio la guerra in Ucraina e via discorrendo, che fanno sì che ciò che io so fare non serva più, non lo riesco a fare dove sono. Potrebbe essere colpa di qualcos'altro, non mia. Però nel modo in cui abbiamo costruito questo discorso, il darsi la colpa è estremamente facile. E il vedersi attribuita la colpa lo è ancora di più, in modo che questo scarichi le responsabilità di coloro che magari dovrebbero comportarsi in modo tale da risolvere i nostri problemi. Non è casuale che uno degli aspetti più in crisi oggi sia l'aspetto sindacale. Perché il sindacato era una delle forme attraverso le quali quei lavoratori primi si sono cominciati a organizzare per cercare di limitare un attimo lo sfruttamento a cui venivano sottoposti, e faceva capo ai tempi, ovviamente è tutto da discutere, ma intanto ve lo dico, faceva capo ovviamente a una percezione di un collettivo. No? Vi ricorderete il marxismo, suppongo che ne abbiate sentito parlare, anche se ultimamente non è particolarmente gettonato. Però da quel punto di vista il marxismo diceva delle cose perfettamente sensate. E quanto mi diceva Fabrizio prima mi conferma nel fatto, no? Divide et impera, è esattamente questo. Nel momento in cui io convinco la manodopera che il fatto che non lavori è colpa sua, io sto a posto perché non devo più fare niente. Non mi devo preoccupare di trovare loro dei lavori, non devo preoccuparmi di strutturare dei percorsi che gli permettano di migliorarsi, ripensarsi professionalmente e via discorrendo. Non è un problema mio, è un problema loro. Sono loro che ne sono capaci, non io. Facile, comodo. Purtroppo però non particolarmente coerente con quello che accade nel mondo, perché il mondo, come avrete notato negli ultimi anni, questa cosa è molto manifesta, ma diciamo mi prendo il merito di averlo detto già dal 2001, sto discorso, il mondo sta andando per altre vie, che ci piaccia o meno, quindi sarebbe opportuno che la piantassimo di raccontarci un sacco di balle e cominciassimo a ragionare un po' meglio su che cosa fare, perché quello sarebbe carino. Ad ogni modo, detto questo, tornando a bomba, e lasciando da parte la critica, vediamo questo cambiamento epocale, ovvero sia gli status ascritti diventano sempre meno rilevanti rispetto agli status acquisiti. Ora vedrete, noterete probabilmente, che rispetto a quello che dicevo prima, questo è perfettamente coerente col discorso della borghesia, no? Perché la borghesia, nel momento in cui parla del famoso self-made man di cui abbiamo discusso prima, afferma esattamente questo, ovvero sia io posso scegliere cosa diventare. Non devo essere legato al fatto che mio padre era un commerciante di terz'ordine in una cittadina di provincia. Io posso andare oltre e posso migliorarmi. Questo è l'accento sull'individualismo, sulla pretesa individualità ed autonomia del singolo che diventa in qualche modo uno dei tratti centrali della modernità. E e che porta con sé quello che vi dicevo, ovvero sia il fatto che se ti senti autonomo, chiaramente non chiedi ad altri, ritieni di essere in grado di gestirti al meglio delle tue potenzialità e dei tuoi ritorni, e però poi se non ti va bene te devi mettere da una parte e piangere in un angoletto. No, chiaramente il problema è quello, perché a chi chiedi? Non so se avete notato che invece quelli che erano tutti quanti molto presi e convinti di questa loro capacità di gestire le cose, quando le cose cominciano a non andare più come dovrebbero, improvvisamente si ricordano che c'è bisogno del governo, c'è bisogno della gente che gli dà dei supporti, eccetera, 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 in una un pastrocchio teorico infernale. Però è interessante notarlo, visto che in questo periodo purtroppo la cosa si è fatta estremamente palese ed estremamente evidente quasi a tutti. Quindi ci siamo fin qui, status ascritti, status acquisiti, andiamo a quello che diceva Edoardo. È vero che gli status ascritti sono di fatto scomparsi? Ecco, e su questo possiamo discutere un attimo, perché come diceva giustamente, il fio del notaio fa il notaio. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sebbene noi affermiamo questa potenzialità per chiunque di diventare qualsiasi cosa, che è parte delle parole d'ordine dell'ideologia corrente, questa possibilità non è che sì, c'è stato un momento in cui sembrava effettivamente a portata di mano, diciamo fin verso la fine degli anni 70. Diciamo che ci sono stati 20-30 anni nella modernità che sono sembrati confermare tutto ciò che veniva detto. Ed è il post seconda guerra mondiale, diciamo dal 50 all'80, mettiamola così. Dopodiché i problemi sono cominciati a venire al pettine, no? Tant'è che avrete sentito nel discorso, soprattutto di questa campagna elettorale, spesso ricorrere il problema dell'ascensore sociale che non funziona, delle opportunità di crescita, dei processi di mobilità. Ecco, tutte queste frasi hanno a che vedere con quello di cui stiamo parlando. E come vi dicevo, vi dimostrano che la sociologia è lì, è dovunque, perché tutto ciò che noi facciamo si può comprendere meglio in chiave sociologica. Perché l'ascensore sociale? L'ascensore sociale è una strategia, se lo accostate o fate una piccola struttura accanto alla piramide sociale, cosa fa l'ascensore? Vi prende da uno strato e vi porta allo strato superiore. No? Allo stesso modo in cui noi definiamo arrampicatore sociale qualcuno che è disposto a qualsiasi cosa pur di migliorare il suo status. È qualcuno con le scarpe da roccia che si arrampica su per la piramide sociale e millanta dei pregi di status che non ha. O millanta uno status che non ha, e spesso e volentieri riesce anche a portare a casa dei risultati, se vogliamo, ma questo sarebbe poi, vediamo se torna in un altro discorso. Quindi, come vedete, le immagini della mobilità sociale, che è questo fenomeno per il quale dalla rivoluzione industriale in poi noi possiamo cambiare scientemente e di volontà il nostro status, sono discorsi che sono centrali nella nostra vita quotidiana. Anche perché una delle parole d'ordine della modernità, come vediamo, è quella del devi migliorare il tuo status. Devi fare qualsiasi cosa pur di migliorare il tuo status. Questo evidentemente, se riprendo quello che dicevo l'ora scorsa, se lo portate nel settaggio che abbiamo detto per il quale la gente dovrebbe anche essere soddisfatta di stare dov'è, è una scelta poco sensata, perché chiaramente tendenzialmente genererà delle frustrazioni, delle sofferenze, dei fallimenti, perché chiaramente non tutti possono migliorarsi, no? Qualcuno ci riesce, abbiamo quei nomi che conosciamo tutti, che sono partiti dai fatidici garage, sono diventati gli uomini più importanti e ricchi del pianeta, e quindi diciamo, ecco, vedi, l'hanno fatto loro, perché non lo devo fare io? Ho capito, ma se fosse così facile quanti ne avremmo? 2000? No, ce ne avremmo ben di più, noi siamo 8 miliardi, vi faccio presente che c'è un certo scarto. No, dei quantitativi, una scala che non torna particolarmente. Però il racconto è bellissimo e tutti si illudono che questa mobilità sociale sia a senso unico, ovvero sia che tu non possa far altro che migliorare. E invece no, puoi anche peggiorare. Se sentite i giornali, se mi auguro leggete o ascoltate qualcosa di ciò che accade nel mondo, saprete che noi abbiamo, dal Covid in particolare, ma anche da prima, una crescita costante delle persone che si vengono ritenute in povertà assoluta. Quello che era il ceto medio, no? Quelli che stavano adesso vediamo un attimo, parliamo un attimo delle rappresentazioni grafiche, quello che era il ceto medio, che era l'orgoglio appunto degli anni fino agli anni 80, eccetera, pian piano è scomparso. Perché? Perché i processi di mobilità ai quali è stato sottoposto erano processi di mobilità discendente, non ascendente. Sono diventati pian piano sempre più poveri. Poi siamo arrivati al 2000 e abbiamo avuto un cambio euro-lira che non voglio manco prenderlo in considerazione. Poi siamo andati avanti lungo questa strada e ci siamo beccati prima la crisi del 2008 economica, poi il Covid, adesso la guerra in Ucraina, e questa dinamica continua ad inverarsi sempre di più. I numeri assoluti sono impressionanti. Ma tendenzialmente non ne parliamo, perché chiaramente, come vedete, se questo lo devo mettere a fronte del racconto della tua colpa nel non riuscire a fare le cose, ho delle difficoltà, perché tu che cosa puoi fare contro dei problemi strutturali enormi come la crisi energetica, la crisi ambientale, la modifica radicale delle richieste lavorative che è in atto in tutto il pianeta? E tu chi sei? Superman, no, sei uno che, poveraccio, improvvisamente aveva una bella casa, aveva un bel lavoro, aveva una serie di cose e poi vive per strada. Non so se avete visto l'ultimo film di Piff su questo, che è abbastanza, come dire, incisivo. Il titolo solo già dice molto, dice: noi come stronzi rimanemmo a guardare. Ecco, se vi capita, datevi un'occhiata perché è interessante. Ed è una dinamica di questo genere. Tra l'altro è una dinamica che oggi come oggi sta andando sempre più per fasce ampie della popolazione, cioè oggi, ovviamente senza nessun riferimento ai presenti, me compreso, ma comunque rimanere senza lavoro intorno ai 45-50 anni è una mezza catastrofe, perché non ti assume più nessuno. Oggi, se hai una serie di specialità che fino all'altro ieri erano estremamente richieste sul mercato, te le dai in faccia. Oggi ci sono un sacco di cose che stanno accadendo per cui il lavoro diventa un qualcosa che va compreso un po' meglio, ed è il motivo per cui stiamo facendo queste lezioni. Perché non è così serena e tranquilla la questione, tutt'altro. E soprattutto un lavoro dove pare che il contributo umano serva sempre meno. Avete sentito parlare, immagino, di intelligenze artificiali, algoritmi, tecnologia, tutto quello che volete. Tutto molto bello, e ogni volta ci viene detto che questo sì, però comporta la perdita di alcune professioni, ma ne apre altre. Sì, è vero, ma al saldo i posti che perdi non sono mai gli stessi di quelli che guadagni, sono sempre di meno, sempre di più. Datevi a vedere le statistiche e non ci sono grossi problemi, sono lì, quindi insomma, chiaramente, no? Il problema però qual è? Che questo tipo di discorso sta cominciando a mordere la coda anche a delle figure che si sentivano al sicuro. Per esempio, la faccenda dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi decisionali sta cominciando a costare il posto a un sacco di manager, i quali tutto si sarebbero aspettati tranne che di essere improvvisamente inutili. Perciò sono delle dinamiche che vanno comprese un po' meglio, anche perché si muovono su una serie di assunti che purtroppo sono nella gran parte dei casi totalmente infondati. Ma ci arriveremo con calma. Quello che abbiamo detto fino adesso va bene, è chiaro, problemi, spiegazioni ulteriori, specifiche? Vado? Ok. Allora, dicevamo, il cambiamento dagli status ascritti agli status acquisiti viene proclamato come un cambiamento fondamentale, assoluto, uno di quelli moderni che non lascia niente dietro di sé, però come dicevamo con Edoardo poco fa, ancora oggi e soprattutto oggi in cui tutti questi meccanismi di mobilità si sono un po' inceppati, capita spesso e volentieri che perlomeno a livello professionale uno vada a fare il lavoro dei genitori. L'ha scelto? A volte probabilmente sì, perché avere un genitore notaio potrebbe essere molto comodo, come diceva lui. Tante altre volte magari non l'ha scelto, ma c'è stato costretto, perché non c'era nient'altro da fare. Tutte queste opportunità sbandierate non si trovano e tu vai a fare il lavoro dei tuoi genitori, ritorni a fare il pellaio come i pellai. Quindi, come vedete, c'è da prendere le cose con un minimo di tara. Perché è vero che oggi tu non sei obbligato a fare il lavoro dei tuoi genitori, né a scegliere la loro religione, né a vivere dove vivono, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo non vuol dire che tu poi alla fine non debba farlo per altre dinamiche. Quindi prendiamo le cose con una certa intelligenza, no? Con il famoso pizzico di sale che non stona. Quindi, in linea di massima, è vero che noi oggi siamo molto più liberi di poter fare delle scelte importanti per la nostra vita, però, come abbiamo anche detto, queste scelte importanti, uno, ci coinvolgono direttamente e richiedono da parte nostra una disponibilità a farci carico delle conseguenze del nostro agire, che non è particolarmente diffusa. Dall'altra parte, che sia potenzialmente vero che io posso scegliere quello che voglio, non significa che nei fatti io poi lo possa fare. Chiaramente. Tenete presente che nel mondo del lavoro pre-Covid di qualche tempo fa, io ogni tanto mi trovavo per fortuna a dover fare dei viaggi, andare all'estero, eccetera, eccetera, incontravo dei giovani di altre culture, di altre nazioni che facevano i loro viaggi di 6 mesi, 8 mesi e rimanevo a guardare e dicevo: ma scusate, come fate di preciso? Perché voglio dire, dico, vabbè, noi ci siamo licenziati e siamo partiti. E per noi è difficile concepire qualcuno che si licenzia e parte, perché poi torna e no, rimane col cerino in mano. Da loro non era così, da loro potevi lavorare 8 mesi, licenziarti, spendere quello che ti eri guadagnato per andare a fare un bel viaggio in Thailandia o in Giappone o dove ti pareva, e poi tornare e trovare di nuovo un lavoro. Perché le dinamiche dei mercati del lavoro non sono tutte uguali. La nostra in particolare, forse per quello che vi dicevo prima, ovvero sia per il nostro essere scarsamente moderni, è una dinamica non particolarmente dinamica, è una dinamica piuttosto, come dire, no? Con un accento sul posto fisso che si è perso nel tempo, eccetera, eccetera, però comunque è concepita come qualcosa che prendi e te tieni. Non ti verrebbe mai in mente di lasciar perdere un posto importante per andarti a fare un viaggio. Ci vai quando ci puoi, se ci vai, se no chi se ne frega. Beh, capito. Quindi, come vedete, anche da un punto di vista di quadri e di sistemi di riferimento diversi, pur nello stesso ambito culturale, le cose vanno riconosciute come piuttosto diverse da una parte all'altra. Ok, allora, quindi abbiamo parlato di mobilità sociale, spero che abbiate capito, la mobilità sociale ve lo ridico. Sì? Chi è?
Posso mangiarle una produzione, Michela, se ci aiuti?
Prego, dimmi.
Posso mangiarle, però ad oggi, no? Cioè, molte volte avere, cioè, è anche un privilegio per alcuni punti di vista fare il lavoro che ti lasciano i genitori, perché noi vediamo anche molte volte che ci sono figli che magari, cioè, li vedi che non sanno proprio quello che vogliono, dove vanno, e tu li inquadri in quella situazione, e quello da una parte può essere anche un privilegio, no? Ad oggi. Io
Certo, ma diciamo che è una
faccio
dinamica.
l'esempio di quando è che c'è, cioè, tipo quelli delle poste, no? Che sono
Come
che
no?
parli delle poste, poi sta quello delle poste, magari visto da altre situazioni, cioè quello è visto come un privilegiato.
Naturalmente, ma questo richiama quello che dicevo, ti ricordi l'ora scorsa, ovvero sia sul fatto che dobbiamo comunque poi declinare le varie storie di vita a seconda di chi le intraprende, perché questo non è che deve essere un obbligo, anche se in qualche modo lo costruiamo come tale. Diciamo che da un punto di vista di tendenze culturali e di tendenze di lavoro, per una migliore comprensione del mercato del lavoro, la nostra società è una società nella quale tu tendenzialmente potresti fare qualsiasi cosa. A livello astratto, che poi tu ci riesca o meno, quello dipende molto da spesso e volentieri dalla famiglia in cui sei nata. C'è niente da fare, vuol dire la nascita ad oggi continua ad essere o un handicap o un asset a seconda di dove nasci. È inutile che ci raccontiamo balle, perché quello è il punto centrale. Poi magari puoi superare la questione e comunque diventare ciò che vuoi, però la dobbiamo interpretare con un po' più di come dire, come meno automatica. Spesso e volentieri a noi viene presentata come una dinamica che non può che andare così, invece no, può andare benissimo in tanti altri modi e di conseguenza questa cosa va tenuta presente. Ora, quindi dicevamo, il tempo libero, il tempo occupato, il fatto che le cose cambino, eccetera, eccetera, eccetera. Che succede? Io mi trovo però comunque, pur avendo fatto tutta sta giostra di cui ci siamo occupati finora, con della gente che non ha mai lavorato così. Parliamo di coloro appunto che diventano i primi operai. I primi operai venivano comunque da una vita all'aria aperta che poteva avere tanti difetti, ma comunque era all'aria aperta, quindi era per certi versi sana. Venivano da una serie di impegni fisici gestiti e costruiti in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi non è così ovvio, pur mettendo loro a disposizione questa opportunità lavorativa, che tutti siano entusiasti e la colgano. Perché vi faccio presente che andare a lavorare in fabbrica a quel tempo significava lavorare 14, 16, 18 ore in un ambiente buio, malsano, puzzolente, senza nessun tipo di, come dire, protezione personale né attenzione da parte degli altri, spesso e volentieri con gente che ti spronava a lavorare di più in modi anche un attimo, come dire, non particolarmente civili, per cui vi renderete conto che uno non è che tendenzialmente fosse entusiasta. E vi ricordo che parliamo di un periodo nel quale il lavoro non era visto bene. Quindi, al di là di tutte le questioni logistiche di cui ci siamo occupati finora, che poi riprendiamo perché sono interessanti, eccetera, c'è un problema di immagine, per quanto possa sembrare buffo dirlo, c'è un problema di costruzione della desiderabilità del lavoro. Perché loro hanno bisogno di tanta gente che lavori. Non è che puoi andarli a convincere uno per uno oppure andarli a prendere con una busta, un sacco in testa picchiandoli e costringendoli qui a lavorare come accadeva, per carità, però a te conviene che i prossimi siano meno restii a venire a lavorare da te, anzi vogliano venire a lavorare da te. Non so se è chiara questa cosa. Quindi tu devi mettere in campo un processo sociale estremamente significativo e imponente per far sì che ciò che è stato disprezzato ed evitato fino ad allora diventi invece massimamente desiderabile. E questo lo abbiamo fatto. Lo si è fatto attraverso una serie di manovre, una serie di influencer del tempo che non erano esattamente quelli che abbiamo noi oggi, ma scrivevano libri, articoli dove si magnificavano queste cose. Tanto perché vi ricordiate, visto che noi siamo in qualche misura appunto tra gli ultimi a porci il problema, non so se vi ricordate Adriano Celentano, che a un certo punto scrisse una canzone che si chiamava Chi non lavora non fa l'amore. Quella, per quanto vi possa sembrare buffo, è parte di un processo attraverso il quale il lavoro viene costruito come desiderabile. Chi non è buono per il re non è buono per la regina. Ci sono una miriade di espressioni che valorizzano chi lavora o chi combatte, a seconda dei casi, ma come stiamo per vedere non è che ci fosse una grande differenza. Per cui, come vedete, il fatto che il lavoro sia diventato così importante è frutto di un impegno di generazioni e generazioni di dirigenti, politici, minoranze illuminate, tutto quello che volete, che hanno fatto sì che improvvisamente da attività disprezzata diventasse attività fondamentale. Tant'è che noi oggi, ancora oggi, non so quanto durerà, ma ancora oggi, vediamo che coloro che non lavorano, nel momento in cui vengono richiesti di informazioni, demografiche relative, si inventano delle formule che in qualche misura li fanno sembrare appartenenti al mondo del lavoro. Quindi c'è il consulente, c'è il libero professionista, c'è tutta una serie di figure quasi leggendarie che tu dici piuttosto di dire nulla facente o disoccupato, perché per te essere nulla facente o disoccupato non è semplicemente un problema economico, ma è anche un problema di percezione di te. Cioè noi oggi, ancora oggi nella gran parte, siamo ciò che facciamo. Per cui vedete quanto è stato profondo ed incisivo come lavoro. Tant'è che oggi stiamo lavorando tutti, noi sociologi e tanti altri. Immagino che coloro che hanno a che fare con la RSA ne saranno anche testimoni in prima battuta. Stiamo lavorando per spiegare alla gente che non è soltanto ciò che fa del lavoro, perché il fatto che tu sia soltanto ciò che fai lavorativamente, quando è che andava bene? Perché è invalso così drasticamente? Perché la vita umana finiva presto. E questo ci dimostra che noi non siamo molto lungimiranti quando facciamo le cose, a volte le facciamo molto bene, però non vediamo le conseguenze, non immaginiamo cambiamenti, pensiamo che le cose siano sempre le stesse e continuino. Allora, alla radice del discorso di cui noi oggi siamo ancora, tra virgolette, vittime, c'erano una serie di convinzioni che per quel tempo andavano bene, ovvero sia che ci sarebbe sempre stato bisogno di manodopera e ci sarebbe sempre stata la piena occupazione. E che in linea di massima questa manodopera sarebbe finita prima di porre problemi gestionali. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la pensione non era contemplata, detta in modo molto brutale. Perché? Perché la vita media era tot, no, la sapevamo, oltretutto facevano, come dire, un tipo di lavoro che in linea di massima non è che permettesse di immaginare grandi futuri, quindi va andava da sé, possiamo benissimo raccontare a tutti che lavoreranno per sempre, c'è sempre bisogno di loro, anzi devono lavorare per forza perché è qualcosa che li realizza, li ride, eccetera eccetera, e poi tanto, ecco, il problema è che poi tanto è successo di tutto nel frattempo, tanto per dirne una che è successo, che si sono accorti che questo utilizzo, diciamo, un po' non particolarmente preoccupato della manodopera era nefasto, perché la manodopera moriva, ne moriva troppa. E al tempo, e stiamo sempre parlando di fine 700, inizio 800, insomma, quell'epoca lì, la manodopera era di fatto la ricchezza più importante che un qualunque stato avesse a disposizione. Manodopera, e mi scuseranno le signore, ma per manodopera intendo maschi adulti. Non troppo adulti, ma comunque, insomma, maschi in linea di massima. Perché? Perché non erano soltanto, diciamo, una componente essenziale del processo produttivo, perché certo c'erano le macchine, però senza le persone che le gestivano le macchine al tempo non erano in grado di fare nulla. Ma erano anche quelli che sarebbero poi andati a far la guerra. Quindi dal punto di vista di un politico più o meno autocratico, più o meno democratico, ci interessa il giusto, ma comunque il maschio adulto era una ricchezza che non poteva essere sprecata. Che succede in tutto questo? Che qualcuno, perché c'era gente molto intelligente al tempo, ha un'idea, come gli Squallor, chi si ricorda, 38 di luglio. E guarda caso utilizza una cosa che stava rinascendo in quel periodo per altre dinamiche anche, in questa nuova chiave. Sto parlando dello sport, pensa un po'. Lo sport diventa una strategia polidimensionale per far capo e fronte a tanti dei problemi che quella situazione nuova di urbanesimo di cui vi parlavo prima ci metteva davanti. Perché? Perché permette di impegnare almeno parte di quel tempo libero che altrimenti veniva devoluto a liquori alcolici e risse altrove. Non solo, ma permette anche nello stesso tempo di migliorare la forma fisica di coloro che lo praticano. Non solo, ma permette anche nell'accezione di sport del tempo, che è sport pubblico obbligatorio, e vi ricordo che è andata avanti fino alla Seconda Guerra Mondiale compresa sta cosa, non è che è finita tanto tempo fa. Ai tempi tu andavi, come nelle autocrazie di oggi, non so se avete visto i grandi stati della Corea del Nord, in Russia, in tanti altri luoghi, ancora oggi tanta gente insieme pratica lo sport. Perché? Perché è un modo per inculcare la disciplina. Quindi lo sport, dal punto di vista del nuovo leader di nazioni, e adesso vedremo perché accento il termine nazioni, è un'idea geniale. Non solo, ma come vedremo, lo sport è anche un movimentatore di emozioni. L'unico di cui sappiamo ad oggi. Pensate alla gioia. Credo di poterlo dire, perfino io che detesto il calcio, ma la gioia che ci ha portato a vincere l'europeo di pallone l'anno scorso, o ai grandi risultati della nazionale di pallavolo con ricevimenti al Quirinale, bagni di folla, tutte queste cose, razionalmente, non stanno né in cielo né in terra, ragazzi. Tutte queste cose non si fondano su questo, queste cose servono a costruire una percezione di un noi nazionale, e solo lo sport ci riesce. Perché solo lo sport può far sì che io vada in giro con un tricolore a tracolla, perché a me non mi avrebbe mai in mente. Però capita. Mi sento improvvisamente orgoglioso di essere italiano. Me lo spiegate? Perché vi giuro che io tendenzialmente non ragiono così. Però lo sport è stato uno dei colpi di genio di coloro che si sono trovati a dover inventare dei popoli, perché questo succedeva in quel periodo lì, tra le altre cose. Stavano nascendo gli stati-nazione, che non c'erano fino ad allora. Vi faccio presente che gli ultimi imperi sono finiti nel 1918. Quindi noi siamo abituati a ragionare come se l'attuale fosse sempre stato così, ma non lo è manco un po'. Noi al tempo avevamo, noi e tutti quelli che si trovavano in questi momenti di radicale modifica di ordinamento, avevano un problema che Cavour ha definito in modo perfetto per noi. Fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Perché non c'erano gli italiani, ragazzi. Non so se è chiara sta cosa. Per quanto ci piaccia raccontarcelo, gli italiani non c'erano. C'erano i perugini, c'erano i baresi, c'erano i romani, c'erano i lombardi, c'erano i milanesi. Ma non c'erano gli italiani. L'Italia non c'era. E non c'erano manco i francesi, se vogliamo essere onesti. Manco anche se gli inglesi e i francesi hanno delle, no, delle storie molto più lunghe. Ma comunque non c'erano manco loro, perché non rientrava nel normale articolarsi del pubblico e del politico il concetto di nazione. Il concetto di nazione lo siamo inventato paro paro a fine Settecento. Pure lui. E guarda caso serve a far cosa? È servito, tra le altre cose, non vi dico che si è servito solo, mi raccomando, sono tutte... no, sinergie di processi, ma è servito a cominciare a proteggere gli interessi economici di coloro che investivano nelle aziende, è servito a far sì che si potessero cominciare a strutturare degli eserciti e delle forze lavoro che avessero un plus di motivazione nel lavorare per l'italianità, la tradizione, tutte le cose che ci sentiamo ripetere ogni momento dalla televisione, quindi vi faccio presente che ci stiamo ben dentro ancora oggi. Ecco, tutto questo comincia a fine Settecento. E la grande domanda è: come faccio a fare gli italiani? Come faccio a convincere qualcuno che non ha mai ragionato in quest'ottica che deve andare a morire per una bandiera che non ha mai visto? Cantando delle parole che non conosce, lasciando tutto quello che gli appartiene, tutto il suo luogo, i suoi spazi, le sue relazioni, le sue cose, in nome di che? Non so se questa cosa è chiara, ma è enorme. Tant'è che tutto quello che è tradizione, tutte queste cose di cui parliamo alla noia in televisione, in giornali, nella pubblicità, sono tutte cose che sono state fatte da poco. Nella grandissima parte dei casi non c'è una di queste tradizioni che esistesse fino ai 50 anni fa, è già mal largo. Sono tutte strategie simboliche di generazione di un passato e di un'appartenenza, che sono delle modalità che ci interessano da pazzi, sia per la vita normale che, guarda caso, anche per poi il lavoro. Perché generare un senso d'appartenenza al posto di lavoro vuol dire intercettare queste energie positive, creative, partecipative, che altrimenti vanno sprecate. Quindi, come coordinatori di funzioni, uno dei vostri punti deve essere esattamente questo: sapere che si può, con metodo e con equità, con etica, perché molti lo fanno in modo assolutamente, come vedremo, scandaloso oggi, però con etica, si possono mobilitare delle risorse e delle energie sul proprio posto di lavoro che sono ottimali e positive per tutti. Non so se è chiara questa cosa. E spesso e volentieri tutto ciò non ha a che fare con la ragione. In particolare la ragione strumentale si muove su dei territori e delle consapevolezze di cui noi siamo portatori, spesso senza saperlo. Lo sport intercetta esattamente uno di questi grandi ambiti, questa disponibilità alla partecipazione, questa volontà per molti modi di essere parte di qualcosa. E vi dico, tra l'altro, per arricchire un po' la questione e rimanere sul terreno dell'attualità che mi sta molto a cuore, che questo è ciò che è mancato alla costruzione dell'Europa. Noi abbiamo costruito l'Europa senza uno spessore emotivo adeguato. L'abbiamo costruita come una partita doppia, parlando di moneta, parlando di economia, parlando di tutta una serie di questioni che adesso stanno arrivando tutte al pettine. Perché nessuno di noi, a meno di sforzi o di grandi volontà, si sente europeo. Figura, non ci sentivamo italiani. Già ci sentiamo poco italiani ancora oggi, figuriamoci sentirsi europei. Se non fai un qualcosa di grande, impegnativo, drastico, come è stato fatto nella nascita di Stati-Nazione, l'Europa resta un guscio vuoto, o qualcosa che avrebbe potuto essere una grandissima idea, probabilmente l'ultima grande idea del XX secolo, e non riesce ad esserlo. Però mettiamo via questo, non ci interessa al momento. Lo sport, dicevamo. Domande in proposito? Tutto abbastanza chiaro? Allora, lo sport presenta questa lunghissima serie di ottimi motivi per farlo praticare. Ora, non credo che vi risparmierò la storia dell'alpinismo, perché pure quella, per carità, è magnifica ed estremamente... però nasce anch'esso in questo periodo. fine 700, prima in montagna non ci andava nessuno, ma improvvisamente cominciano i team che vanno a conquistare le vette con un atteggiamento di machismo imperterrito, con una presunzione inaudita nell'ambito di politiche internazionali di prestigio. Quindi, insomma, succede un sacco di roba, diciamo, però lo lasciamo da parte, se no facciamo una lezione solo su quello, diventa bello ma controproducente. Quindi, che succede? Che lo sport diventa una delle soluzioni adottate per questo discorso. Ok? Però lo sport, ovviamente, non è che capita così nel nulla. Ci sono altri nel frattempo che si stanno ponendo problemi relativi, per esempio, alla sanità pubblica, al come fare a far sì che la gente possa convivere in uno spazio angusto senza essere sepolta dagli escrementi, perché vi garantisco che la questione era complicata. La gestione, per quanto non, come dire, non all'altezza dei nostri standard odierni, ma spesso e volentieri comportava il trasferimento della gran parte di questi escrementi nelle campagne per poterli utilizzare come concimi, eccetera, eccetera. Diciamo che per certi versi era un tantino più intelligente, anche se meno, un po' più d'impatto per i sensi e tutto il resto. Però comunque succede che la medicina progredisce, l'igiene progredisce, lo sport dà i suoi frutti. Pian piano le lotte sindacali danno i loro frutti, pian piano la vita media si allunga. Ottima notizia, no? Per tutti noi che gradiamo in linea di massima vivere qualche anno in più. Ma nel lungo periodo non è proprio esattamente un'ottima notizia, no? Perché i meccanismi e i processi che erano stati messi in atto sulla base di un certo modo di immaginare la società, cominciano a perdere l'aggancio. Perché tutto quell'enorme sforzo di rivalutazione del lavoro che avevo fatto, come vi ricordate, aveva a che vedere con gente che avrebbe passato l'intera vita lavorando e che poi, diciamo, sarebbe stata quantitativamente sufficiente per le esigenze dell'industria. Non so se vedete verso dove sto andando, però aggiungo, nello stesso tempo, quella tecnologia e quella ricerca che avevano fatto le prime macchine migliorano, no? E quindi le macchine diventano sempre meno dipendenti dal lavoro umano. Le macchine non hanno più bisogno di quell'apporto quantitativo di massa che portava l'operaizzazione diffusa. Quindi c'è meno bisogno di lavoro. Questo però nella retorica sul lavoro non c'è. La retorica sul lavoro implica che tu debba lavorare tutta la tua vita lavorativa potenziale e poi, perché comincia a diventare un problema, perché tu, grazie a tutti questi progressi assortiti, non muori più prima dei 60 anni o dei 50 come si era pensato, ma hai questa brutta tendenza a vivere di più. E che fai quando vivi di più? Se ti hanno detto che la tua intera esistenza ha senso nel tuo lavoro? Questo è un problema che oggi è piuttosto serio, perché non lo prende quasi mai nessuno in considerazione, ma facciamoci i conti della serva che ogni tanto fanno comodo. Allora, nasco i primi 24, famo 25, i primi 25 anni della mia vita studio e mi preparo a lavorare, ok? Dopodiché, auspicabilmente, lavoro, non ci complichiamo la vita più un tot, e lavoro fino a 68, 70, famo 70 pure qui per non complicarci l'esistenza. Poi muoio a 88. Allora io ho da 1 a 25 e da 70 a 88, che sono, se vi fate due conti, parecchi anni, quasi la metà della mia vita, nella quale che senso ho? Da 1 a 25 posso pure pensare che mi sono preparato al lavoro, va bene, ci sto. Ma poi, quando vado in pensione a 70, che faccio? Come m'alzo la mattina? Come mi spiego il fatto che devo sopportare un corpo che pian piano mi viene meno, delle sofferenze, la mancanza di gente che nel frattempo muore prima, eccetera, eccetera. E soprattutto, che senso ho? Non so se avete fatto caso che spesso e volentieri vi si dice: oh, è andato in pensione da manco un anno e è morto, poveraccio, era tutta la vita che aspettava. Capita spesso e volentieri. Perché? Perché se tu non sei stato preparato al fatto che quando non lavorerai, però avrai ancora senso, sarà importante uguale, ci sarà altro che tu possa fare. Ma che fai? Come, che te inventi? Non so se è chiara questa cosa, però è importante. Perché noi oggi stiamo cercando di educare coloro che sono stati, come dire, socializzati, e vedremo che significa il termine le prossime volte, a un certo modo di vedersi, ad un altro modo, perché quello non va bene. Perché quello vuol dire che nel momento in cui tu vai in pensione, non ci sei più. Non hai niente da fare, non hai nessuno che ti cerca, non hai nessuna responsabilità, non c'è più niente. Tu eri abituato a essere anche importante e improvvisamente scompari dai radar. Non conti più nulla, non hai più potere, perché, oh, c'è anche il potere, ragazzi, non ce lo scordiamo, perché, no? Allora, adesso che succede? Abbiamo una serie continua di invettive e tutta una serie di cose contro i settantenni che non si tolgono dai piedi. O no? Ne avrete sentito parlare, immagino. Vero? Ecco. Come mai? E per forza. Voglio dire, perché se voi fate un gesto di immaginazione, no? Vi mettete nei panni del settantenne che fino ad oggi movimenta risorse, fa scelte importanti per sé e per quelli che dipendono da lui, viene sentito come consulente da sfere più o meno rilevanti di società, eccetera, e domani non conta più nulla. Se voi foste quel settantenne, la prendereste con tanta filosofia e direste: ah, facciamo largo ai giovani, mi tolgo di mezzo? Parliamone.
Perché, in realtà non vedo l'ora.
Ma pure io, però, come dire, dipende, no? Purtroppo quello che osserviamo è meno diffuso di quanto uno non potrebbe auspicare, perché sì, magari, levamo se te torno, io da mo, fosse per me, lasciamo stare. Però il problema è che noi comunque siamo socializzati in un attimo, carico, no? Siamo socializzati in un altro modo, in qualche modo già abbiamo, per certi versi, preso consapevolezza di queste problematiche. Ma il settantenne corrente è venuto su con un discorso che era pienamente coerente con la valorizzazione del lavoro. Non so se è chiara questa cosa. Dimmi, Eleonora.
Ma io volevo dire che questa sensazione l'ho sperimentata in questi quattro anni che ho vissuto in Brasile, perché di punto in bianco mi sono trovata senza lavoro e mi sono dovuta inventare qualcosa, ma la mia identità lavorativa mi è venuta a mancare ed è stata veramente drammatica.
Certo.
Ecco, so. Quindi capisco le persone che devono andare in pensione e magari non ci vogliono andare. Quindi.
Sì, no, infatti, per carità. Poi non dico assolutamente però, che infatti, improvvisamente dovremmo tenerci.
Io non me ne rendo conto.
Chi c'è, scusate?
Una cosa. Cioè, comunque è una visione un po' estrema questa, perché non è che uno se smette di lavorare ha finito tutto il resto, cioè. C'hai una famiglia, ci avrai i tuoi interessi esterni, ci avrai altre 3.000 cose, cioè non è che una persona
riduce solo
al lavoro.
Oh, per carità.
Secondo me all'inizio sei un po' spiazzato, ma poi insomma da fa penso che insomma magari avessero il tempo, no? Mi sembra un po' riduttiva pensare che una persona si vede solo nella sfera lavorativa, cioè magari si deve riorganizzare, quello sì, si deve riorganizzare la vita,
Dovrebbe risocializzarsi pienamente, perché purtroppo a norma del discorso corrente fino ad oggi questo non è così. Io per esempio ho mio padre che è andato in pensione a 80 anni e da allora in poi vegeta, tanto per dirne una, perché non c'è altro, no? Però comunque è chiaro che diciamo che vi sto dando chiaramente nei limiti purtroppo di questo tipo di lezione, vi sto dando degli spunti abbastanza drastici. Poi è chiaro che le cose vanno rimodellate, ci sono quelli che possono benissimo prendersela, se la godono, eccetera, però a livello di tendenze questa tendenza è una tendenza che è al centro di una serie di azioni dell'Europa, di una serie di cose, perché è un problema concreto. In moltissimi casi non sappiamo più come fare a gestire coloro che appunto non hanno più un'identità lavorativa, perché abbiamo messo un tale carico simbolico su questo discorso dell'identità lavorativa che comunque venirne fuori senza degli strumenti, senza un supporto, senza delle strategie ad hoc non è semplicissimo.
Mio nonno e mio padre sono andati all'imprenditoria agraria quando sono andati in pensione.
Vedi, però questo vuol dire che barano, perché di fatto lavorano un'altra volta. Stanno sempre lì, non è che sono andati improvvisamente alla pittura en plein air oppure sono andati a fare collezioni di conchiglie. Lavorano di nuovo perché è quello. Poi magari cambi lavoro, per carità, è vero. Però vedete che se la astrai un po' dai contesti immediati, la notizia qual è? Che tuo padre e tuo nonno, se non avessero continuato a lavorare, sarebbero stati peggio. Questo è il punto, capito? Perché loro si vedono in termini, adesso si vedono in termini imprenditoriali agricoli, pure meglio. Bellissimo, però è sempre a sfera lavorativa, capito? Allora, ragazzi, stavo vedendo che mi pare che siamo andati lunghetti, per cui direi che ci facciamo un altro break, così si respira un po' tutti, mangiamo qualcosa. E ci vediamo a questo punto, fatemi vedere che sono le 5, all'esame in un quarto, riprendiamo. Ok? Perfetto. A fra poco.